Allora, buonasera a tutti voi, a ognuno di voi presente per l'ascolto della serata. E buonasera al nostro attesissimo relatore, Don Andrea Gallo, cui va il nostro grazie più cordiale. Bentornato. Era il 13 maggio del 2010 quando per la prima volta Don Andrea è venuto a farci visita. Eravamo in attesa di questo incontro, rinviato il 14 gennaio perché era un po' indisposto, ed eravamo desiderosi di risentire la voce, sia pure un po' rauca, di un vecchio lupo di mare, navigato ai mari tempestosi della vita, che sa cosa e come dire, poiché ha tenuto acceso un faro nelle tempeste della sua lunga vita. 83. Il Cristo del Vangelo, cui anche stasera farà riferimento. Molti di noi hanno seguito le sue recenti interviste televisive, letto i suoi libri, e ancor più sono in attesa di questa voce accorata e viva che si leva sopra le innumerevoli scomposte urla del momento. Una voce forte, coraggiosa, profetica, perché parla di una possibile chiesa altra. Di una possibile chiesa altra e di una società altra. Proprio per questo non intendo togliere altro tempo prezioso al relatore né a voi, convenuti così numerosi per ascoltare Don Andrea, rete tutto in un pezzo, proprio secondo il pensiero di Gesù di Nazareth. Don Mario, 80. Don Mario, 80.
7.
7.
7.
Non potranno dire che non ce la manco un prete, eh? Un prete più uno, due e mezzo.
Stasera, come ben sapete, Don Andrea presenterà un po' i suoi libri. Uno l'aveva già presentato qui, Così in cielo come in terra. Ci parlerà dell'altro libro, Sono venuto a servire, e Io continuo a camminare con gli ultimi, uscito recentemente, ma già esaurito in stampa. Per cui, ecco, questi libri probabilmente non riusciamo ad averli questa sera, ce n'è soltanto qualche coppia, ma in libreria arriveranno quanto prima. Non aggiungo altro, dico semplicemente buon ascolto.
Grazie. Buonasera a tutti. Allora cominciamo. Se vedete che casco per terra, mi tirate su. Intanto una breve presentazione. Io fra 4 mesi e 10 giorni compio, vedi, io seguo le 83 anni, non so se mi spiego, no? 83 anni, e siamo qua. Allora io voglio sapere come è successo, mi sembra, hai detto a maggio, che ero invitato, perché io ho uno staff che mi cura. Pensate al mio staff, no? Una trans, un drogato, un marcolo, un drogato. Non devi andare, sei vecchio. Ieri dovevo andare a Ovada, nevica a Ovada, fanno di tutto per non lasciarmi. E a volte le magagne sono tante. E allora, anche questa volta, avete rischiato. C'era il rischio che anche stasera io facessi uno scherzo da prete. E guarda cosa avrei perso. Dio mio, cosa fai con quelle? Vai in questura, te le danno le mie foto. Poi continua a telefonare. Ma stai, vai, metti più là. Oh, non sei della Digos?
Mi quando si è messo quello della vita, togliti che perdo il filo, guarda che se vedo qualcosa perdo il filo. Quindi questa grande, questa occasione, proprio una grande occasione proprio per me, poi vado via arricchito. E allora cerco di rispondere dove è possibile. Ora, qual è il segreto veramente perché io accetto, cerco di accettare? Al mio staff dico: lasciatemi andare, se il santo benedetto mi dà la salute, qual è il motivo prioritario perché vengo, vado ancora dove posso, di qua e di là? Vengo qui per mettermi in discussione. E qui io stasera voglio tornare a Genova, sono bottisti addirittura, e domani voglio essere più uomo. Noi siamo tutti, prima di tutto, uomini e donne. Poi vediamo i vari generi, omosessuali, lesbiche, transessuali. E quindi voglio essere più uomo, appartenere a questa grande famiglia umana. Tanto diamo subito un altro futuro. Diamo subito una cosa. Ci vorrebbe qui il mio piccolo grande maestro Zanotelli, fratello, amico, grande. Lui tornò dall'Africa qualche anno fa, adesso vive al quartiere Sanità a Napoli. Sono andato a trovarlo. Lui dei Comboniani potrebbe vivere dopo tanti anni in missione. Niente, è andato al quartiere più povero d'Italia. Non sapeva se andare a Napoli o in Sicilia. Io avevo tentato, vieni a Genova, anche noi siamo da convertire. Niente, direbbe, il 20% di questo pianeta, che è il mondo, si pappa l'80% delle risorse. Cos'è la mia crescita? Tutti questi incontri, ho detto Zanotelli, ma dico anche quest'estate un ragazzino della comunità che arrivano lì e mi portano, se Gallo, guarda qua, sai, con questi computer sono sempre lì, cosa c'è? Mi viene a rompere le balle a me, guarda qui c'è una statistica della FAO, non del Soviet, o che so io di quale organizzazione islamica, o no, ogni 3 secondi su questo pianeta, ogni 3 secondi muore un bambino, una donna e un uomo, ogni 3 secondi. Guarda, no, come giustamente questa tragedia di Brembati, giusto, guarda lì, ma e nessuno, tutti adesso, giusto, una tragedia terrificante. Ma allora come mai su questo nostro pianeta, la nostra casa, come mai nessuno? E continuiamo. Quindi voglio tornare stasera più uomo, più cristiano. È passato Gesù. È passato Gesù da oltre 2000 anni. Se venisse a destra, scendi dalla croce, non c'era più per nessuno, né per i vescovi, né per i cardinali, per i preti. Il mio grande amico, poi vedremo i grandi incontri, Monio Vadia, ebreo. Siamo più che fratelli, volete cercare. Se uno vuole dire, dichiararsi ebreo, figlio di Abramo, di Isacco, Giacobbe, e non è accogliente, non dica che è ebreo. Il santo benedetto è amore, non lo fulmina. Se un cristiano, leggendo la Bibbia, il Vangelo, i testi, i testimoni, e non è accogliente, non dica che è cristiano. E qui il casino, a me tutti potrebbero fare, invece me lo consegno, sono tutti cristiani, tutti partiti, quando posso, per ricevere l'appoggio della Chiesa. La Chiesa è la gerarchia, Chiesa, vediamo chi è la Chiesa. Chiesa vuol dire assemblea, non solo il tempo. Quindi, ad ogni modo, la gerarchia lo sostiene per avere il cetro, lo sostiene per avere i privilegi, e l'8 per 1000, la banca dello Iori, e le leggi bioetiche, e la morale, e qui e là. Anche un islamico se legge le sure di Maometto, di 600 anni dopo Cristo, tant'è vero che Maometto si dichiara figlio di Abramo, di Cristo. A un certo momento, se non è accogliente, non dica che è islamico, non lo dica terrorista, più quello che vuole, il fratello. Quindi attenti, qui il punto centrale. Quindi io voglio tornare più cristiano a casa, più prete. Poi vedremo chi è il prete. Vedo che te siete così attenti. Mi fate, vi voglio subito dedicare una poesia. Guarda, tanto per rompere, vediamo un po' se la trovo. Oh Cristo, una bella poesia, ecco qua. Pensate, sarà almeno 15 anni fa. Muore un ragazzo di overdose alla stazione ferroviaria di Principe, però. Non ha nessuno. Noi, la piccola comunità madre, è a 500 metri neppure. E la polizia ferroviaria viene e dice: non c'è nessuno, te lo diamo a te. Io l'avevo conosciuto, un vecchio hippie, scriveva poesie, infatti in tasca aveva questa poesia. Mi avete suggerito, ora la voglio dedicare a te, Don Mario. Mi sbaglio il nome, mi sbaglio, ho indovinato. Porca miseria, ho la memoria di ferro, allora mi ha detto con l'Alzheimer. Ve la dedico! È intitolato, mi hanno detto. Anzi, voi qui nella campagna la capirete di più. Mi hanno detto che da una pianta secca può nascere un frutto. E io ci credo. Mi hanno detto che da una terra arida può nascere un fiore. E io ci credo. Mi hanno detto che da una stanza buia senza finestre può filtrare un raggio di sole. Io ci credo. Mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore. E io non ci credo, vita. E io stasera ve la dedico. Quanti profeti di sventura, guardate, ricordiamo ancora questo alpino, poi toccheremo il tema della guerra, a morire anche le terre là. E l'ordinario militare che è vescovo, già considerato un vescovo coi gradi di generale il corpo d'armata, per immaginatevi Gesù vestito da colonnello, come fa? Non lo so. Ha detto, onore all'alpino, e finisci manca il viaggio. Un ragazzo che va a morire là, che è qui in missione di pace, e qui il vocabolario non funziona. E allora voglio finire, ve la dedico a voi. Mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore. Io, dopo aver visto qui questa frazione cos'è comune vicino a Cossato, dico: non ci credo. Grazie di tutti che siete qui, un abbraccio, mi lascia l'amore, c'è grande amore. Allora vi rendete conto che io ho fatto questo cammino. Vedo qui tanti ragazzi, giovani, meno giovani, io sono del 28, quindi puoi immaginare la mia educazione, clerico fascismo, in chiesa, sempre peccato da tutte le parti, poi toccherebbe, qui è peccato, ma Gesù, ma sei venuto a fare la buona novella, la buona notizia, così mi fai il peccato, se ti tocchi, gente, poi lo vediamo, a un certo momento, qui, allora, a un certo momento, è quello che sento sempre su di me, di a parte me. Vedi, purtroppo non c'ho il suggeritore perché perdo la memoria, non è una parte. A che punto sono arrivato? Ma è peccato, niente, si è già addormentato, drogato, è già addormentato. Però torniamo, riallacciamo lì. Voglio tornare più uomo, più cristiano, più prete. E ci sono dei ricchi, i miei amici. Ogni tanto, questo 3-4 mesi fa, un manager del porto, galo simpatico, illuminato. L'altro giorno un armatore che conosco era, dice: i tuoi drogati, la criminalità. Hai visto? Stavo per entrare in casa, c'è questo giornale. Mi hanno portato via l'orologio, mi hanno assalito dietro l'orologio. A un certo momento un armatore: guarda, hai visto tu la criminalità? Ma che orologio avevi? Role, quanto costava il tuo orologio? 15.000 euro. Ha fatto bene a rubarlo. Ma con la miseria, la povertà che c'è, e vai in giro con l'orologio di 10-15.000 euro. Ma mi sa un parco. Ma io dico, ormai l'orario, il telefonino, io non ce l'ho, ma detto che sul telefonino, a un certo momento. Quindi voglio tornare. E quindi mi dice: vieni, ti do una villetta, vieni via da questa chiesa, ci stai troppo stretto, vieni via, ti do una villetta, vai lì con 4-5 ragazzi, dirigi tutte le altre comunità, eccetera. Dico, sei ancora manager? Ma lui che ho scoperto, oh amico, io nella mia chiesa cattolica sono a casa mia e io vado via di casa, oh, ma tu sei padre, casomai se ne andrà via qualcun altro, o mi manderanno via i miei superiori, che dovrebbero essere padre, e allora vedrò, pronto a obbedire. Quindi voglio tornare più prete, più non violento. La scelta ormai è epocale della non violenza. Toccheremo punti. Pensate, è iniziata, io poi ve lo dirò, ho fatto la lotta armata, partigiano, con rosario di qua e le bombe a mano di qua. Poi toccheremo questo punto, voglio rispettare tutte le forze, però ormai la svolta non violenta. Pensate alla selva Lacandona del 94, il guerrigliero del subcomandante Marcos si lasciano convertire dal campesino. No, 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 andiamo a Città del Messico, 1 milione, senza manco un bastone. Qualche anno dopo essere in terra del Brasile, a Brasilia, la capitale, 1 milione. Oh, come adesso anche in Italia cominciano queste manifestazioni, che nascono. Quindi voglio tornare più non violento. Voglio tornare più antifascista. Non lo dice nessuno. Quasi maggioranza degli italiani non sa manco cosa vuol dire antifascista. Il fascismo è l'impietà. State attenti, poi vediamo la connessione con le attuali gente che ci governa e tutti, e non governa. Quando dico governo dico maggioranza e opposizione, tutti. Quest'estate mi arrivano 3 o 4 o 5 parlamentari. Gallo, comincia una crisi già iniziata in Cali, vediamo un po' da te che fai un'analisi sulla crisi, non venite! Ma oggi sei arrabbiato. No, se volete venire volete dire qual è il vostro stipendio da parlamentare? Ma se la metti così? No, non puoi venire a parlare della crisi, continui a viaggiare tutti i mesi, 15.000 euro al mese. Tutto pagato, e se ci vai al Parlamento bene, se non ci vai buonanotte. Ma quindi siamo, vedete, qui c'è veramente, quindi più antifascisti. È un certo momento, lasciatemelo dire, quello che è la vera anarchia. Io ho trovato gente coerente, pronta a dar la vita. Anarchia proprio dal greco, contro ogni surplus. Questo è il punone, la vuoi vita l'anarchico, deve mettere bombe, atti singoli. Anarchismo, no, anarchia vuol dire contro ogni potere. Ve lo ricordate quell'attore genovese? È un po' intraducibile, Gilberto Gomez. Io tutte le volte, è intraducibile, però la sua mimica dice tutto. Al genovese, a un certo momento, quando aveva qualcosa che non andava, anche nei confronti della moglie, dice: me venisci pure, puttana. Io tutte le volte che sono sorpreso. Immediatamente ad un certo momento ecco che mi trovo, e quindi io sono cresciuto con tutti questi schemi, gli incontri, gli ascolti, il dialogo. Veniamo subito al primo passo. Io ho 16 anni, io ero già in marina, ero del nautico, pensa che formazione, l'impero, da elementare, dicevo prima i giorni. Tutta la mia scuola fino al 45, ero al nautico, l'asilo, elementare, il nautico, la parola democrazia non c'era sui libri, da nessuna parte, e nessun docente, e neppure i catechisti in chiesa, e neppure il vescovo, neppure il papa mi dicevano cos'era il fascismo. Vi rendete conto che complicità? Io sono stato l'anno scorso nel Veneto con la storia dei crocifissi. Uno vuol mettere il crocifisso, lo mette, anche se non ci fosse. E i cristiani il crocifisso Gesù ce l'hanno nel cuore. E loro, sapete, ogni tanto tolgono il crocifisso, loro la polemica, la chiesa, sì, e io ero lì, non sapevo mai cosa dire. E dico, ma guardate che il crocifisso, chi lo vuol mettere, chi non lo vuole, non succede niente, è nel cuore. È nel cuore. Tanto è vero che ho detto... E pensate, la Chiesa a volte lo dovrebbe togliere. Pensate, dico, nella mia scuola c'era il crocifisso, fino al 45. No, crocifisso a destra, Sua Maestà, il re, l'imperatore, Sciaboletta, no? Vittorio Emanuele III. Guarda com'è finita la dinastia Savoia, no? La dinastia Savoia è finita a Sanremo con Emanuele Filiberto. A sinistra, Sua Eccellenza Benito Mussolini avrebbe dovuto togliere la chiesa e dire a tutti: guarda, questi vi portano al massacro, seconda guerra mondiale, 55 milioni di morti, la prima guerra mondiale che era già un'inutile strage detta dal Papa Genovese Benedetto XV, 50, erano 9 milioni la prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, 55 milioni. Ecco perché sono nate le Costituzioni libere, la Dichiarazione Universale, anzi noi primi, 1° gennaio 1948, Costituzione, toccherete, 10 dicembre 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Perché? Prima di tutto la guerra, noi a volte diamo troppa enfasi alla resistenza, resistenza al suo ruolo, importante, un mondo in guerra, con la bomba atomica, questa è pazzia. E quindi nascono le Costituzioni che poi via via non vengono applicate. E allora i miei primi incontri. Quindi io sono lì, potete immaginare, l'8 settembre del 43 ero a bordo a un cacciatorpedini, guarda che formazione. Ah, tra l'altro, quella volta lì nel Veneto, un bravo prete, che bei preti che ci sono, sono sempre pochi, perché anche le vocazioni, cosa ci vengono a fare? E ogni tanto mi dicono, quando incontro quel Monsignore, preghi per l'evocazione ecclesiastica? No! Perché per venire a farvi impestare da voi non è possibile. Tanto che non vengo. Ad ogni modo un prete vede il tuo anziano e fa, dai, non parlo, non ti arrabbiare. Ma se ha bene la chiesa, lasciare il Cristo lì. Era un messaggio, ma cosa dici, don Giuseppe? E dico, dice, non vedi? C'era il re Mussolini. E aveva messo Gesù in mezzo ai due ladroni, dice. Hai ragione anche te. E allora, assemblea giù da basso, eravamo affiancati a un cacciatorpediniere tedesco. Infatti, quando suona la donata da noi, eravamo lì a chiacchierare con i marinai tedeschi e il comandante. Tutti giù da basso, signore ufficiale, e sarà stato 4 o 5 settembre, e dice. Signore ufficiale, signori sottufficiali, da questo momento equipaggio, da questo momento non siamo più alleati dei tedeschi. Sopra era la fianca. Io ragazzi, cosa potevo capire? Pensa che formazione! Siamo alleati dagli anglo-americani, portato via le palle. Mio fratello, ecco qui il primo grande incontro che mi ha dato questa svolta. Era il mio amico, mio fratello, tenentino del Genio Pontieri, sopravvissuto alla Russia. Era una distanza a Legnago, ma in quel momento, da qualche mese, erano a Milano, accampati a Villa Manzoni, perché sparaccavano le macerie in città dei bombardamenti. Per me, il mito, medaglia d'argento. Erano i giovani universitari mandati agli scorsi ufficiali. Alla fine di settembre mio fratello non arriva. Era cominciato tutto il rastrellamento dei tedeschi fascisti, potete immaginare, bombardamenti, fame, pensi che momento. Alla fine di ottobre non è ancora arrivato. Ecco i grandi incontri, se si sa ascoltare, se si sa dialogare, se si vede, arriva appunto, era la sera dei morti o dei sangue. Arriva mio fratello a Genova, certo. Finalmente avrò chiarezza. Abbracci, baci con la mamma e papà, ed ecco che a un certo momento la mamma dice: Dino si chiama, cosa decidi? Mi sembra di vedere, ho già deciso, sono entrato nella resistenza. Non sapevo cosa voleva dire resistenza, pensate forma, e allora ho cominciato a attingere i valori della resistenza, e allora questa staffetta che andava da tutte le parti. E i valori, la solidarietà, l'impegno, l'obiettivo della liberazione, della dittatura. 18-19 anni incontro Salesiani, guardate, su un campo con i ragazzini, io avevo un altro della pallone, vedere, mi ricordo ancora il nome, Don Piero Doveris, morto. Ho cercato, mi potete immaginare, vedere questo nuovo rapporto tra educatori e educando, la gioia dei ragazzi, saltare, il gioco, lo sport, un certo liberato, mi dà il libro di Don Bosco, a proposito di sicurezza, tutte le sere andate a leggere la biografia di Don Bosco, capitale del regno, sabato, siamo già verso il 70, tutte le sere quando Don Bosco, che aveva raccolto tutti i ragazzi dispersi venivano dalle campagne, perché la capitale cresceva, lavoravano nei cantieri, venivano tutte le sere, tornava a casa, o la borsa o la vita, a Don Bosco. E Don Bosco non chiamava il 113, con la borsa sei capitato male, dice, con la vita perché non vieni con noi? E comincia, e il gioco, il canto, il laboratorio, e la risposta, l'impegno, la partecipazione. È chiaro, ecco che Don Bosco mi dà Gesù. E io come ho avuto un incontro in quel titolo del libro, che Corrado Augias l'ha corretto perché l'editore, lì l'autore, a un certo momento ha messo una parte della frase. Io dico spesso che il mio biglietto da visita, a volte lo dico ai cardinali, a tutti, eccetera. È come se fossimo incontrati, tu mi dai il biglietto da visita, io ti do il mio, io ho il biglietto da visita di Gesù. Sono venuto per servire e non per essere servito. E qui è tutto il punto che voi vedrete, siete così attenti, vedete che andate andando e poi viene fuori. E allora tutte le volte sono venuto per servire, non per essere servito. E allora vi rendete conto che quando vado dalla mamma dice io mi faccio prendere il salesiano, ma tu sei male. Mia mamma dice, non che era contraria, una donna saggia, attenta, ma dice ma cosa, ma tu vieni, fatti conto, io ero già adulto in marina, che avevo già avuto anche io un altro seno, che avrei dovuto fare la purezza. Ma pensa, e io ero marinaio e un giorno il nostro uomo dice dai andiamo al casino. Sai le case chiuse, cioè, andiamo al casino, io mi stavo, ero un po' sviluppato. Quindi entriamo nel casino, porca miseria, la metterci, cioè, chi è questo qui? Io lo vestivo da marinaio, e non stavo dicendo, questo qui è un marinaio. No, bambino, fuori! Manco lì, manco il casino, hai capito? A un certo momento, sono contento che il primo luglio del 59, quando sono stato ordinato prete, la mia mamma e mio papà erano lì. Pensa un po', e allora vi rendete conto. E vi do un altro subito incontro, la mia missione per parlare. Finiamo il noviziato dal 48 al 49, a Varanzi, dove vanno i novizi? Subito a Maria Ausiliatrice a Torino, cameretti di Don Bosco. Nel corridoio, perché io ricevo la mia missione. Entrando, ce n'avevano parlato. Passeggiavo sotto i porci con la mantella alta, capelli bianchi, un vecchio salesiano, siamo del 49, lui vecchio, faceva quarta e quinta ginnasio quando Don Bosco è morto, dell'88. E allora tutti attorno, lui ormai è stato professore a Valsalice, autore di libri, pedagogo, tutti attorno, com'era Don Bosco, l'allegria, i canti, ma farla bene, e io ricevo la mia missione. Alla fine, sai com'era, allora ci si congeda, si va dal prete, io ero il più alto, l'ultimo a congedarsi, faccia la mano. Io arrivo lì, a un certo momento, tutto pensa, dopo un anno, 365 giorni, dopo un anno, tutto attento, sommesso, e lui mi dice, come ti chiami? E io sommessamente, Chierico, provata l'alice, Chierico Gallo. Come? Sai, noi vecchi siamo un po' tutti sordi. Come? Allora io mi sono fatto coraggio. Chierico Gallo! Lui veniva e guarda, ce l'ho sempre davanti. Agosto 1949. Caro Chierico Gallo! Non sarai mai papa. Perché dire papa Gallo? Sarebbe così distinto. E allora io ho già avuto cinque cardinali con l'attuale, come mai non mi hanno mai scomunicato? A volte vado in un posto e mi dicono, lei è quel prete scomunicato. Non mi ha scomunicato. Punta allora. Cosa devo dire? No, scomunicato. Vedremo cosa vuol dire che io sono subito pronto. E allora ecco che abbiamo bisogno proprio di ognuno. E allora abbiamo bisogno di questi incontri, questa attenzione. E allora vedo qui quante donne. Lasciate stare alla versione biblica. Che Dio addormentò l'uomo e poi da una costola prese la donna. Io quando finalmente ho visto le donne, mi sembra il 13, in piazza, finalmente. Perché nella società e nella chiesa, fin tanto che le donne non avranno il loro riconoscimento, non ci siamo. In chiesa, qui si è, prima o meno avete Don Mario, lo so, ma nella nostra chiesa cattolica le donne nella chiesa contano un caso. Ma niente da fare, ma te li mangi Gesù che arriva sulla terra, ma io amo la natura, amo tutto, sono figlio di Dio, il Messia, amo i fratelli, amo le sorelle. Non l'ha mai detto, dice, ah, le donne un po' meno. Non l'ha detto. Allora, ecco che è fondamentale, Dio crea l'energia umana, con i vari generi, ma la stessa energia forte. E allora ecco il maschio, la femmina, la lesbica, la transgrade, transessuale, l'omosessuale, pari. Ma guarda che è il disegno di Dio. Adesso se c'è qualche cattolico, c'è anche un professore, tacchiamo subito quello dell'omosessuale sopra, fra poco Giannino Piano viene. Vedi, questo sarà 6 mesi fa. Arriva un ragazzo che conosco, ma l'ha lasciato anche per iscritto. State attenti, cosa avresti, che un cattolico, un moralista, tu prendi, parlate, poi venite qui, dite come si deve comportare. Carissimo Andrea, ho bisogno che preghi con me Gesù. Il mio desiderio più grande è di incontrare un ragazzo. Sono gay, ho 35 anni, ancora vergine. Non ho mai avuto fidanzamento. E questo mi rende triste ed emotivato. Ho 3 lauree, una quarta in cantiere, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho un posto di lavoro statale fisso, ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho l'ottima salute, ma non basta rendere la vita entusiasmante. Allora, ho tante amiche e amici, ma non basta a rendere la vita entusiasmata. Andrea, preghi con me, prega con me Gesù, che non mi lasci solo, che non mi lasci simile. Anch'io sono fatto di carne. Cosa rispondete? Cattolici morali? Io prego con lui. Chi è che può giudicare sull'amore delle persone? Chi può giudicare? Siamo attenti all'amore che noi diciamo, quindi è Dio questo grande. Nessuno può giudicare. E allora veniamo a un certo momento. Il grande incontro di un anno fa. Dice tu che vai in giro, una donna con la DS che lotta per combattere contro questa malattia di strage mafiosa, toccheremo anche dopo. Dice vai in giro, racconta. Questo un anno fa. Io infatti quando l'ho telefonato, quando ho visto le donne in piazza, l'8 dicembre di nuovo, mi raccomando, qual è l'unico grande motore della resistenza di attuare? È l'indignazione. Come fate voi donne a sopportare che c'è un primo ministro che dice vedi che bella figa, ministro dell'agricoltura, vedi che figona, ministro, vedi che tette, ministro, quella che qualcuno un po' più basso da avere per non farlo, la santa anche, ministro anche lei. La bambina con tutta la sua famiglia che vende pesce, ministro, minimo di indignazione. Oh! Dedicato alle donne intelligenti. Anche se non c'è una donna che suo papà è pescatore in un bel lago. Va e suo papà è a dormire e fa la siesta. Lei vede lì dalla porticciolo piccolo la barca, la conosce, c'è tutta l'attrezzatura della pesca, ma lei piglia, attacca al motore e va, si spinge una piccola distanza, vede dei begli alberi sotto l'ombra, si mette lì, butta l'ancora, si mette a leggere un libro, pum, arriva subito là, molto scafo della guardia forestale. Buongiorno signora, cosa sta facendo? Già uno quando l'ha divisa, cosa sta facendo? Lei dice, sto leggendo un libro, era ovvio, non serve, cosa sta facendo? Lei che legge il libro. Lei ci comincia a ridare. Lei si trova in una zona di pesca vietata, dove non ho visto i cartelli. Qui è un lago protetto dall'UNESCO, dal patrimonio universale, grida come uno sesso. E allora gli fa, mi dispiace a gente, ma non sto pescando. Gli ho detto che sto leggendo. Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so potrebbe cominciare in qualsiasi momento. A prendere, lascia tirare, lascia il motore e comincia con la cima a brancare la barca della donna. E lì, adesso, vieni e incominciare anche in ufficio. Le do una multa grossa, basta, qui, là. Se lo fa gente, dovrò denunciarla per molestia sessuale. Sai, la gente o questa sessuale, ma se non l'ho manco toccata, dice la guardia forse, questo è vero, ma lei possiede tutta l'attrezzatura. E mi dice che potrebbe cominciare qualsiasi momento. Le auguro buona giornata. La guardia se ne va. Morale! Morale. Mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare. E allora, continuando, cominciamo come un prete giustamente deve dare delle giaculatorie. E vi do la prima giaculatoria, così poi ve la ricordate. Me l'ha data Don Luigi Di Diego, mio grande amico, era direttore della Caritas di Roma. Dice, quando vai in giro c'è un bel proverbio che dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Tu cambialo, e adesso io ve lo cambio, ve lo do a voi. Dimmi che escludi e ti dirò chi sei. Guardate che è proprio lì il punto. Anni fa avevamo la trans brasiliana, bellissima. C'erano dei miei amici, andavano in pensione, sai, capitani, direttore di macchina. Dice, quella ragazza, dice, sai, potremmo fare un'esperienza, tu lo sai, io sono onesto. E cominciamo, potrei anche sposarla, sai, già. E se non si era accorto che era trans, io gli dico, guarda, è già fidanzata, gli ho detto, lascia perdere. Ad ogni modo, non c'era manca ancora la vostra figlia. Oh Dio, li fai la coppia, sì. Ad ogni modo, in quel periodo il questore era Matera, amico proprio, e il vice questore presente, il quale poi dopo anni tornò a Genova, ma proprio fratello, gente che aveva capito che doveva far rispettare la legge, forse dell'ordine far rispettare la legge per tutti. E non se uno gli telefona il presidente del consiglio dice scusi lasciatela andare con la ragazza che era nipote di Mubarak. No, il professore dice no, va. Non è così, quindi ho per tutti, ad ogni modo andiamo per sto permesso, arriviamo in questura, mi riceve, ho visto subito che aveva al muro tutta la carta geografica, sai quella stoppa bella, quindi Don Vito, lo chiamavo Don Vito perché era napoletano. Lui mi chiamava Don Andrea, io Don Vito. Don Vito, io di geografia ero così ignorante, non ci ho mai capito niente. Polo nord, polo sud, non sapevo. Guarda, questa ragazza mi ha detto che è di San Paolo del Brasile. Dov'è sto San Paolo? Lui ha capito, il gioco ce l'ha confidente. Allora dice, piglia una canna e fa, San Paolo, eccolo lì. Oh Cristo, San Paolo è sul pianeta Terra. Ma guarda cosa mi ha insegnato. Qui siamo in questura centrale, a Genova, siamo più belli da terra. Allora, Don Mico, e tu, dottor Presente, ma mi dite perché sta ragazza del pianeta Terra deve venire da voi due spiriti, ve lo confidente, deve venire da voi due spiriti e dire: scusate, posso stare sul mio pianeta? Quanti sono gli italiani che hanno emigrato? Dal 1850 al 1950? 30 milioni. Mio nonno paterno, scomparso dagli Stati Uniti, io non l'ho mai conosciuto, era partito ai primi del Novecento. Dopo alcuni mesi, un anno, non lo so, aveva lasciato la moglie e due bambini, ragazzini, uno era mio papà, uno era mio zio, suo fratello, ma in un certo momento scomparso. 30 milioni fino al 1950. O troviamo veramente questo incontro? E allora ecco come c'è bisogno ad un certo momento di scoprire questa fratellanza. Noi come comunità, se pensate oggi ai tagli che c'è per il servizio sociale, in ragione al Manzoni, quando i colpi vanno all'ingiù sono sempre in centro. Io ho fatto 20 anni come insegnante del Salesiano, quindi ho anche San Diego, e c'era un broker che veniva. In più, oltre proprio per suo conto, aveva sposato una donna ricchissima. Io quando lo incontrai dicevo: oh, dimmi quanto socero e mi aiuti un po', siamo sempre lì in grosso. Un giorno arriva e dice: e il mio socio ti invita in villa, vieni con due ragazzi, e allora vieni, vuol che dici la messa nella villa e poi la cena, poi ci dà un contributo subito, marchetto. Io farei le marchette subito, e mi assalto per andare a mangiare le bollette, questo è tutto quello che c'era. Ripartiamo, arriviamo, già prima di entrare, telecamera, tutte le parti, arriviamo sotto le belle acque, c'era la casa, la villa lì, e non c'era il personale, c'era un tavolo già fatto ad altare, con delle tovaglie ricamate, non vi dico. Mentre entravo con ragazzi, due tosse, raccomando, certo momento, poi mi fa: Gallo, uno, hai visto sul tavolo? Quale tavolo? Quello è l'altare. E sull'altare c'è un calice, e l'ho visto, scusate, la messa è d'oro massiccio. Alla fine, ma ragazzi, quell'altro mi dice: hai visto il crocifisso? Mi dice: un crocifisso. E allora l'ho visto, è di avorio. Alla fine, magari, lo ricompro. Ora ragazzi, non fa, adoro le tovaglie, dei paramenti, perché loro avevano degli antenati cardinali. Io ho capito che sono solo mezzo stupido, mezzo no, ho detto, 30 persone davanti a questo signore, no? Tutti, ma secondo me i figli dei ricchissimi li ossigeno, 7, 8, 9 bambini, tutti bianchi, ma vabbè. Poi era una pelle, io andavo lì e dicevo: che crema usi? Ad ogni modo, vedo stasera, dico, qui dopo il Vangelo, caro padre, caro, c'è l'omelia. Dico: qui c'è Paolo, non becco niente. E salto la prima, tutti contenti. E alla fine, Paolo, qui là. E anche via. Mi sembra 4-5 anni. Arriviamo al quinto anno. E salto a predica. Arriviamo e sto per dire: il Padre nostro, forse un angelo mi ha dato un calcio. Allora io, mentre sono lì, non proprio all'altare, è un'occasione quest'anno per ringraziare la vostra squisita bontà, del Signore. Siete devoti, infatti qui sull'angolo c'era un quadro della Madonna, non fraintendete, una Madonna dell'Oliva, non volevo dire una, ma siete devoti della Madonna, mi date i nomi dei vostri defunti, con le ali del purgatorio, con questi bambini, tutti angioletti, sembriamo in paradiso, il Signore. Fate tutti la comunione, ma che bello! Ma stiamo per recitare il Padre nostro. È la preghiera, è vero, no? L'ha insegnata Gesù. se la insegnante di Gesù, il mio amico Vasco Rossi, dice, Massimo! E lì vedevi già la gente un po', dice, dove va a parlare? Allora, padre, papà, io sono un vecchio salesiano che mi diceva, quando preghi a solo, come dite voi a Genova? Papà, voi qui come dite? Papà, buon padre. Tu dillo alla Toscana, quanto è più bello. Oh papà, l'altro giorno ho finito di pregare e il mio ufficio è sempre aperto. Ero lì, ciao babbo. Allora mi raccomando, babbo, oggi è una giornata. Babbo, entra un ragazzo e io mi giro. Benita, parli da solo. Tu vai fuori. Non ti interessa. Questa vicinanza, padre, papà, abba, padre di tutti, questo amore immenso, amore a perdere. Non ce n'è, se non fai il bravo, no, non lo dice Dio Gesù. Se tu fai dei peccati, io non ti... No, amore a perdere! Ho una concezione dell'amore di Dio che adora sempre a perdere. Cerca la vicissitudine, la libertà, il pensiero, però amore a perdere. Papà! E dico, allora, che bello! Allora siamo tutti figli e figlie. Siamo tutti fratelli e sorelle. Su tutta la terra, su tutto l'universo, ma che bello! Certamente mi sono fermato. Adesso mi volete dire come mai io stasera vado via di qua, vado in giro per il mondo, come mai che incontro figli e figli, fratelli e sorelle di serie B, C, D, E, F, K, G? Padre nostro che sei, alla fine qualche signore Don Gallo ci ha dato uno scossone. Alla fine arriva un giovanotto, è come San Paolo, con i suoi discorsi sono caduto da cavallo, alza. Quell'altro arriva al commendatore, dai, non esageriamo, andiamo a mangiare. Alla fine, non vorrei che anche qui, in questa bellissima parrocchia, possa succedere. Alla fine, in quella villa, indovinate cosa è successo? Non mi ha mai più invitato. È chiaro che questa fraternità, e allora andiamo avanti, se uno vuole seguire Gesù, e dare con sti fotografi, ragazzi. Ma l'hai pagato tu domani, ma mettiti, ma è duro, è lui che problema, qua vuoi che saluti così, bravo, adesso basta, senti più, ecco, lo faccio tanto perché ho un po' di fiato. È chiaro che se uno vuol seguire Gesù è andato a leggere, ma io dico le stesse cose da sempre. E il Vangelo è lì. Se uno vuol seguire, è chiaro che sarà 15 anni fa. Per dire poi come c'è la cattiva fama. Recentemente voglio bruciare la chiesa, è arrivato un programma, tutti sono morti. Venga a bruciare la tua chiesa, basta, sei un bastardo, maledetto. E io al giornalista dite che venga a bruciare la chiesa, ma avverti prima mezz'ora, io vado via, mi brucio. Anzi, più cresce, se bruciamo qualche chiesa è meglio, perché ce n'è fin troppo. Guardate che non è una bestia. Ad ogni modo devo andare a Milano. Un tossico aveva una malattia particolare, io ho un amico primario e lo accompagno. Portamelo, arrivo a Milano, ho 15 anni, per dire com'è la fama dei cristiani, dei fedeli. Anzi, mi ha pagato il biglietto al ritorno di prima. Come viaggi? E viaggio un secondo, dico perché non c'è la terza, come un po' tira più. Vai a fare il biglietto a Don Gallo, prenotato in prima classe, entriamo, c'era ancora quei scompartimenti. C'era due signore a Milano Centrale, e un signore. E io arrivo lì con questo ragazzo, ci sediamo all'inizio. Era il Giro di Francia, e quindi io ero lì con la Gazzetta dello Sport. Quando vado in giro, se non vado in pubblico, non ce l'ho mai con lei, da sempre. Quindi sono lì, comincio. Il mio compagno di viaggio a Lambrati dormiva già. Guarda che compagnia. A Pavia questo signore scende. Questi due signori cominciano a parlare. Quasi subito droga. Questi ragazzi, che fuori la droga. Vergogna, rovina famiglia. Bisogna mandarli in campo di concentramento. Bisogna castigare, bisogna fare i lavori forzati. Io cosa dico lì con mio foglio? Niente. Allora, a un certo momento una delle signore fa. E pensare che a Genova c'è un prete. c'è un prete che la droga gliela dà, non che la vede, perché il mecenate della droga. La signora dice, un prete? Eh sì, lei lo conosce, no, la mia vicina, cattolica, fa la comunione, pensi, tutti i giorni. Anzi, se lei stiamo raccogliendo le firme per mandare al vescovo, aspetti che guardi nella borsa, guarda nella borsa, le dico chi è, così se lei vuol firmare, io sempre lì. Mi tocca la droga, dopo 40 anni, volete la definizione in Italia, per non dire in tante altre parti del mondo, della tossicodipendenza, droga, strage mafiosa, tutti complici. Strage mafiosa, 2011-10, le coltivazioni aumentano, l'ho detto a Giovanardi che è responsabile, adesso sottosegretario, pensa, aumenta la coltivazione 4 volte, in Pakistan, anche non parliamo in Colombia, nel triangolo d'oro, se c'è la coltivazione, c'è la raffineria, se c'è la raffineria c'è la vendita capillare in tutto il mondo. Se vedete, passate da Genova e non so nessuno, se vieni tu dici voglio 2 etti di coca, mezz'ora, la mia strega, sai cosa dice? Pronto? È già capitato con una regista un po' disperata, la strega mi dice ce l'hanno i soldi, cioè la droga è libera in mano alla mafia, l'organizzazione e i cosiddetti antidroga contano un cazzo. Se voi vedete la televisione blitz della finanza, per un po' la finanza non la vedete più coi pacchetti, allora dopo un po' vedete blitz dei carabinieri, dopo un po' non vedete più quelli che è blitz della polizia, alla mafia gli dà le soffiate per fare il blitz, soprattutto il quarto, quando si parla di legalità, soprattutto il quarto, pensate tutto il denaro sporco riciclato, corruzione. Io col mio amico conduttore dei subsonica gli do una mano che lui fa una campagna contro l'abuso brutto di cocaina, nei rap, nei bar, c'è anche da farsi, mi sfugge il nome, bellissimo quel cantante e conduttore dei Subsonica, è il leader, Andrea Davide, vieni, tutti diamo il Debrian, solo in Italia 2010, solo in Italia, 60 milioni di euro di fatturato solo per la cocaina, e noi facciamo le leggi. 2 anni, la conoscete la legge sulla droga? Una legge del 2006 votata così per alzata di mano, emendamento, perché stavano discutendo la legge sui giochi olimpici di Torino, nell'ambito dell'antidoping, la tragedia di migliaia e migliaia di ragazzi. Trattati così, 2 anni fa mi chiama Giovanardi, che conosco quando era vice portaborsa nella DC. È già stato ministro. Mi chiama e dice Carlo, ti vogliono bene i giorni, perché non fai il testimoniale? Cosa vuol dire? Ti fai lo scoop alla televisione, lo mandiamo, tu dai un messaggio ai giorni. Qual è il suo messaggio? Mi dà una lista lì di messaggi, e io guardo un po', se non mi scappa da ridere. C'è questo, dice, chi fuma lo spinello si buca il cervello. Io avendo confidenti in coccare, per esempio questo mi piacerebbe, chi fuma lo spinello si buca il cervello. Ah sì, sì, tu non hai bisogno di fumare lo spinello. Tutto in questa maniera. E allora capite che bisogna scoprire ad un certo momento questo momento terrificante, questo momento che vi rende conto. E allora, ecco che i miei cardinali erano 25, a un certo momento, tant'è, mi fanno sempre delle domande, però non mamma, mi ricordo che insistevo, dice, tu preghi la mattina, un prete prega, e c'è dove prega, allora, ma preghi, non solo prego, canto, gli ho detto, mi sembra fosse stato te davanti, l'attuale arcivescovo, io la mattina quando scendo giù, canto, pregando, sai, un po' intrigante, prendiamo soldi. E cosa accade? Alla mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato prima. Ah, e le ho detto come? Anima, sono un'altra volta, mi dice, preghi, sento che prego, di nuovo, sempre con la preghiera. E dice, a un certo momento mi dice, guardi, però c'è una preghiera, e siccome voglio divulgarla, se mi danno una ostra, e lui, qual è questa preghiera? Arrivo, la Costituzione della Repubblica Italiana. Della Repubblica Italiana, guardate qua, vediamo solo l'articolo 3, quindi siamo in mano in tempesta. Pensate a un certo momento cosa significa che siamo di fronte nel nostro paese ad una caduta senza precedenti, proprio conflitti di interesse, non sto lì, veramente siamo a dei livelli, un presidente del consiglio controlla il 90% delle visioni. La legalità, ecco l'articolo 3, secondo capoverso, per dirvi chi è nella legalità. Articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ripeto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Bene che ce ne mette lo Stato, e non sono nella illegalità, sono nella illegalità loro. E allora, quella, primo gennaio 48, vi rendete conto? Il 10 dicembre del 48, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo 3, per combinazione, hanno copiato. Ogni individuo ha diritto alla vita e alla libertà, e alla sicurezza della propria persona. A questo punto, questo librettino che io mando, in questo momento è il libro più venduto in Francia. Non direte che venga a fare la pubblicità sui miei libri. Tra l'altro ho detto qui tra voi che siete amici, io gli dico non li scrivo, non li leggo, quindi fate conto. Quindi, sì, perché mi vengono dietro per mesi con il registratore, lo di qua e di là, poi mi arrivano le bozze e poi dove lo trovo il tempo per leggere, poi adesso già le cose che si sciolgono. Questo è il libro più venduto in Francia, un vecchio partigiano, 93 anni, si chiama Stéphane Hessel, e il titolo in francese è bello, un altro giacolatore vi dico. Di tutta la situazione in cui siete. Indignatevi! E allora, mi ricordo quando vi ho detto quella lì. È chiaro che siamo in un mare in tempesta, ve lo dice un marinaio, lo sapete meglio di me, quello dei giorni. Vi rendete conto che stiamo galoppando verso il 30% della disoccupazione giovanile? Ma vi rendete conto? Che cosa gli diciamo a questa gente, questi ragazzi? E allora il mare in tempesta ci vuole la bussola. È la bussola per tutti. È la Costituzione. Del 94, il mio vecchio grande maestro, Dossetti Giuseppe Pari, il quale, giovane professore di diritto, del 46 è padre della Costituzione. Vai, diventa deputato, diventa sottosegretario, a 39 anni si ritira, diventa prete, vicario generale di Bologna, è stretto da bere, diventa monaco, cammina nel deserto coi più poveri, qui a Bologna. Del 94 a Leremo sopra Bologna, mi sfugge il nome, scende per l'Italia, va in giro, sono andato a incontrarlo a Genova, padre Giuseppe sembra una ciuca, già malato, e dove va? Sto girando l'Italia per dire cittadina, cittadini, tutti, compagni, bisogna ricostituire i comitati difesa della Costituzione. Ce l'abbiamo fatto. Cosa abbiamo fatto tutti i compagnoschi? Il primo comitato a Genova, fate conoscere, non c'era, 100. Secondo aggiornamento, 20 giorni dopo, 50. Dopo un mese e mezzo, altra convocazione, 20. Chi è il presidente? Don Gallo, perché era più vecchio. Finito. Muore nel 96. Non so, voi leggete anche l'Espresso, 2003. Tanto gli facciamo un applauso. Vecchio partigiano che alla fine ha messo la testa a posto. Non come certi, a proprio, l'avete mai, no, non voglio essere condizionato, l'avete mai incontrato Pansa? No, non avete perso niente. Sull'Espresso 2003. Cos'è? Niente, sale mentire. Pansa, basterebbe andare a vedere, lascia stare tutte le stragi, campi di concentramento, civili, solo ragazzi che rifiutano di andare nelle caserme nazifasciste dall'8 settembre. 69, 8 settembre 43, 25 aprile 45, aggiungiamo anche qui la prima di maggio, 69.000 morti. Sugli archivi della resistenza è scritto nome e cognome, alcuni miei compagni, 39.000 rimasti in barca, 40.000 non identificati. Gli ultimi anni tedeschi arrivavano con i lanciafiamme. Vi rendete conto? Tutti i cittadini italiani del 46-47, tutti hanno potuto fare i processi dove c'è stato delle vendette personali. Mio fratello, comandante di brigata, almeno 3-4 volte testimone. Tutti. Arriva l'amnistia del 47 di Togliatti. Ma questo me l'ha raccontato per te. Io non mi ricordo l'anno preciso, era presidente della Camera. Arrivo a Milano, lui prendeva il treno, scendo le autorità, e c'è uno che mi sorride, mi sembra di conoscerlo. Vabbè, scende, saluto, sai, il prefetto. E lui vedo che viene avanti, mi dà la mano, dice, ma scusi, ma ci conosciamo? Per te, ci fosse adesso, non direbbe, fa napoletano, ma mi sembra che napoletano in questo momento, o se non dovrebbe andare. Lui dice, firmo! Ma non mi pieghi, è come la CE dice, ma Berlusconi poi lo sostiene. Sono come i ladri di Pisa che di giorno litigano, poi di notte vanno a rubare insieme. Non fidatevi di nessuno. Ad ogni modo dice, ma presidente, io ero comandante delle guardie carcerarie a Ventotene. Quindi dove Pertini era incarcerato. Ah sì, dice, così fa qua. Presidente, sono questore di Milano. L'amnistia a chi non aveva qualche delitto di sangue. Quindi cosa ci vengono? Abbiamo potuto fare di tutto, tutta la propria difesa. E allora Bocca esce del 2003. Il fascismo perenne in libero uscito. 2003. Chi l'ha letto? E tutti a dormire. E tutti battuti dal consumismo. E tutti battuti qui. E tutti battuti là, ma com'è possibile? E allora lui scrive, a cicli, la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge, dalle tradizioni civili, dalle discipline, dall'educazione, e allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabato, infamie, diffamazioni, ricatti, viltà represse per anni, irrompono come un torrente melmoso, i ladri si vantano di esserlo. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti. I servi non hanno più limiti né abiezione. Gli onesti quasi si vergognano di esserlo. Gli esitanti sciolgono le ormeggi, si precipitano nel bravo. Perché? Perché ve lo dico io? Perché vi conviene? E allora è mai possibile veramente riscoprire questa attenzione, proprio rilanciarsi veramente in un'attenzione continua, proprio dove ho imparato la democrazia, e quindi è impossibile la partecipazione. Ho detto la bussola alla Costituzione, i cristiani ce l'hanno scritto lì, gli dice Gesù, dai, andate, siate savi, quindi via tutte le autoreferenzialità. Sale non si vede nella mimesi. Oh, il rispetto delle religioni. Gesù non ha niente a che fare. Non ha niente da fare. lo sa che vado un po' in Vaticano, mi sembra, tramite una barzelletta, tanto mi sono levato un po', sembra che ci sia andato, perché era il dogma della Trinità per noi grande, tutto l'amore del Padre, Figlio e Spirito Santo. L'anno scorso l'estate, e lo Spirito Santo dice: Padre Gesù, io voglio un po' andare in Africa, sempre qua. Dice il Padre, io vado un po' a vedere i paradisi terrestri, io ho il paradiso per i miei figli, non arrivano, se fanno loro il paradiso, le sei scelte. Gesù è lì fermo. E non gli dicono il Padre, lo Spirito, come tu non vai? Ma io sono già stato 2000 anni fa. Ma come? Noi andiamo, che figura? No, vai, va, e va bene, andrò, tutti contenti. Allora Gesù, tu dove vai? A Roma. A Roma. E dove vai a Roma? In Vaticano. Vai in Vaticano. Eh sì, caro Padre, non sono mai stato, dice. Quindi speriamo che questa volta, ad un certo momento, quindi dice, siete sani. Siete lievito. E lievito si vede nel Padre. Siete per me, Dio mio, penso che tradirei, perché Gesù dice, siete chicco di grano che marcisce e dà frutto, cioè il martirio, vi rendete conto? E allora la bussola della Costituzione, dove i cristiani si mettono insieme agli altri, e allora niente queste crociate. La legge qual altra, gli italiani siete andati, ci hanno andati a votare al 24%, a me mi hanno messo in croce le curie. Avevo Bertone, a proporre gli incubi, io sono compagno all'università di Bertone. Avete capito? Alle volte di notte mi viene l'incubo, dico, ma Padre Eterno, Santo Benedetto, io ho dato tutti gli esami, forse meglio di lui, me lo ricordo. Era tanto bravo, però. E lui è il numero due della Chiesa Universale, io non sono proprio un cotto, un cazzo, ma nessuno. Dico, ma Santo Benedetto, ma che carriera è questa? Quindi è cristiano, la migliore è cristiano, cammina se vagliare, si tira sulle maniche. Quindi mi arriva un comunicato, dice, 10 giorni prima del referendum, se non farà chiarezza il suo eminenza il cardinale, che era Bertone a Genova, dovrà prendere severi provvedimenti. Firmato vescovo ausiliare, vicario generale, Monsignor Paletti. Eccellente, a proposito, ma basta per i nove, è mai possibile che non capiscono ancora che è impossibile questo eccellenza, questa eminenza, dobbiamo, non diamo più a nessuno. Te li immagini incontrare Gesù in Palestina, oh Gesù eccellenza, eminenza. Non credo. E anche quello può essere un segno, basta. Già anni e anni fa il cardinale Pellegrino, una volta mi sono permesso di incontrare a Roma, cioè, eminenza, non mi dire eminenza, dice. E come posso chiamare? Padre. Pensa un po'. Padre. È così bello. Possibile che non riusciamo a capire. E allora vedete che c'è questo cammino di partecipazione. Dove ho imparato la democrazia? Io sono stato anche 2 anni in Brasile. 53-54. Chierico Salesiano. Un nazionalismo, uno storico. Torniamo indietro, la nave arriva a Barcellona alle 7 di mattina. Avevo fatto amicizia con un padre cappuccino. Mi dice, vieni con me, è un veneto. Abbiamo contattato un tassista, c'era il regime dittatoriale, il Franco, del 54. Così ci ha fatto la chauffeur, la cicerone, tutto. Vieni, potete immaginare. Mi ricordo che 7 pranzi a Barcellona, attività, poi c'era il Salesiano, io sapevo, siamo andati. Già al ritorno! 1:30, ormai era dalla mattina, si è alzato in cattedrale, poi qui, poi là, all'uomo. Fermo, scendete giù, ho fatto una scena, che io scherzavo col cappuccino, adesso ci ammazzano, sto fuori, al muro, una via deserta, cioè al muro, io il prete, con la talare e il frate, poi ci guarda bene, voi, cattolici, questa strada avete ucciso, in nome di Cristo Re, 2 miei fratelli nella guerra civile, dove tutte le potenze di destra, compreso il Vaticano, tant'è vero che tutti i cattolici, ad abbattere un regime democraticamente eletto. me l'avete ucciso in nome di Cristo Re. Pensa che cos'è Gesù, pensa che cos'è. Quindi vedete, arriviamo, siamo a tavola in trattoria. Ah, mi raccomando, così faccio un po' di pubblicità. Noi da 30 anni abbiamo una trattoria dei drogati, cioè, sotto la lantenna. Quindi un tavolino col tipo di marinari, quei quattro gambe, no? Anzi, io mi ricordo, ci vado raro, ci vado quando c'è qualche amico. Ero a Nervi, dalla parte opposta, avevo un incontro, c'era stato un funerale, e allora piglio il taxi, mi più avvicinavo, più così, entro dentro, e al taxi gli dico, mi porti alla trattoria della lanterna, via Milano. Il tassista non mi ha riconosciuto, affa, lei signore va alla trattoria dei drogati? Sì, perché al posto del parmigiano ci mettono la marijuana. Oh, Don Carlos, vai avanti. Questi incontri io ce l'ho continuo. L'altra volta mi porta a casa un tassista, alle 2 di notte sono stato a trovare una famiglia, disperata, 2 mesi. Sono lì alla Pantera. Lui si gira, cos'è il colloquio? Cos'è? Entra. Don Carlos, ci vorrei confessarmi. Oh, insomma, non chiamarla confessione. Perché vuoi che l'Eterno non sappia i tuoi peccati? Ma allora fai un'offesa a Dio. Io devo andare ad un mare, io ho fatto questo, ma non è che il Padre Eterno sa. Riconciliazione, che è diversa. Come qui dice, domenica vado a fare la comunione. Allora va lì, con le mani, quello è un gesto. Io a tutti quelli che dico, non venire a fare la comunione, se vuoi venire da me, vieni a fare comunione. E allora tutti quelli che siamo in chiesa e con l'assemblea hanno tutti gli stessi diritti, può parlare il vescovo se c'è, ci mancherebbe altro se non va ad ascoltare il vescovo, chiunque, gli altri, chiunque, le istanze, assemblea vuol dire insieme, tutti uguali. E allora a un certo momento siamo a tavolo, fa, quante gambe hanno i tavolini in Italia? E io dico, compagno, io ho 4 come questo, no? E in Spagna 3. C'era la dittatura, prima gamba, la falange, la milizia di Franco, come il Duce aveva la milizia fascista, seconda gamba, l'esercito, terza gamba, mi dispiace per i miei confratelli, la chiesa, e gridando, prima parlava sottovoce, ma non c'era altro, un po' forte fa, e quello nada è il popolo che non c'è. Ecco perché qualche anno fa, diversi anni fa, dal Sud America quel grande grido, e quello unito mi amassa la partecipazione popolare, vi rendete conto? E allora ecco qui un altro messaggio: a un certo momento la partecipazione, i diritti di ciascuno di noi. E arriviamo in fondo, vi darò un regalo che non finisce più. Se lo dovete vedere, dovete svegliarvi per forza. Ad ogni modo, qual è adesso queste tre giaculatori? Agitatevi! Perché abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo, di lavoratrici e lavoratori. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra forza. E non chi è quello di voi si chiama, Minchione lì. Il piano Minchione dice, operai, io ho la possibilità di fare un referendum. Che bello. Ah, se votate sì, bene, se votate no. E allora che cazzo mi capare a votare? Perde la dignità. Ma ve ne rendete conto? Come se la FIA fosse sua, come se la dignità fosse. Ma vi rende, ma abbiamo accennato già le prime volte. Ma capite che c'è un momento quando Dio ad Abramo dice, ti darò una terra immensa, un popolo che non finisce come le stelle del cielo, come la sabbia che è sulle spiagge, un popolo immenso, una terra promessa. Abramo, c'è un piccolo dettaglio, dica padre santo, la terra non è tua, è di tutti, è storia. E allora vi rendete conto? E allora prima finisco questo qui, poi vi do una lezione di teologia. Agitatevi per l'entusiasmo, organizzatevi, lo detto voi, studiate, soprattutto i più giovani, perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza, capire bene la verità senza menzogna. Quindi agitatevi, organizzatevi, studiate. Antonio Gramsci, 1919. La sintesi della Costituzione repubblicana. L'Italia è una repubblica, res pubblica, cosa di tutti. Questo è non di pochi privilegiati. Ieri un commercialista da me dice: fatti conto che Berlusconi, penso che tutti gli altri di Berlusconi, guadagna 1 miliardo di lire al giorno. Lo diceva il mio autista che 25 anni di metalmeccanico, poi mobilità, cassa integrazione. 1 miliardo, che cosa? Lo credo che può pagare chi vuole, no? Può pagare una ragazza come il parlamentare che all'ultimo momento ha l'illuminazione. Ma non serve. Quindi, allora, l'Italia è una respubblica, democratica, l'abbiamo detto prima. Se non c'è il popolo, io non sono un grande grecista. Democrazia, la prima parola vuol dire demos, popolo. Grazia è il termine del potere e il popolo è sovrano. Se non c'è, possiamo dire a un certo momento che oggi, pensate, andate a vedere la legge elettorale politica, la chiamano loro gli autori, porcata. Ma vi rendete conto? La segreteria dei partiti che stabiliscono chi deve essere votato. E allora vogliamo, ecco la mia, quando vi dico l'indignazione, ecco quando vi dico l'Italia, ho detto Repubblica Democratica, e volevo dire un prete laica, la Chiesa con tutti i suoi vangeli, i suoi vescovi, i teologi, non ha nessuna ricetta politica, non ce l'ha. È inutile dire la cultura cattolica, il lavoro cattolico, le gambe cattoliche, il culo cattolico. No! Il culo è culo di tutti, ecco, parliamo dal culo così capiscono tutti. Ci può essere un culo cattolico o un culo musulmano, non lo so. Non c'è! Il messaggio di Gesù è di rompere. È un messaggio che va dentro, ve l'ho detto, sai. Allora finiamo prima questo. Like! Nel rispetto di tutti! Vi porteranno, fra come ho detto prima, del 24, quella volta che mi scrive il vescovo. Se non prende, io gli ho risposto. Ma eccellenza, l'humus della democrazia è la partecipazione, è il voto. Io, se mi informo con gli esperti, vado là, posso votare sì, posso votare no. Nel dubbio lascio la scheda bianca, ma non vado a inficiare il cuore. Anzi, il cuore, il legislatore lo dice, andate a votare, è una legge importante, ha bisogno di un consenso allargato. Da allora, no, perdona, avevo professore di diritto, e io vado, cosa fa? Vuole che mi risponda? Io domenica 12 giugno, guarda, con la mia memoria persa, mi ricordo, 12 giugno, non canna, alle 14.30, via Garbarino, 125, seggio elettorale, l'ho visto tu, 222, Don Gallo va a votare. Una volta incontro il cardinale, tant'è, sei andata a votare, eminenza, sei anche professore di diritto, come fa? Tra l'altro io sapevo che era, ne manco come superiore, poteva dire che io non obbedivo. Non può un vescovo ordinare a un prete cittadino italiano partigiano di non andare a votare nella sua repubblica. Consiglio, io ascolto, poi ne parliamo. E dico, ma eminenza, è il mio diritto e dovere la democrazia. Sì, ma è una questione delicata. Appunto perché è delicata. E come una volta mi sembra il cardinale Canestro. Un tavolo lungo di qui alla sala, arrivo tutti fuori, peggio, guarda cosa scrivono contro di te i fedeli. Ma veramente ha scritto l'eminenza. Ecco qui, pigliamo quei fuori, qui blasfemi, questo volantino, cos'è questa processione? Gridavo come lo sesso. Io dicevo, oh, porca miseria, cosa abbiamo fatto? Forse bunga bunga. Era successo che ero andato ad Asti, invitato al parlo, la prima crisi della fine. tutti si precari, si ragazzi, vieni, facciamo un buon corteo, vediamo un po', vieni. Allora io arrivo su un gruppo, 500 ragazzi autorizzati, il corteo, e io avevamo fatto una bella statua di stoppo, fatta bene, con l'aureola, San Precario. Tu Carlo vai davanti al corteo e ti faccio pregare. Allora io sono davanti al corteo ogni tanto mentre lo cantavo delle pause, Carlo, allora io, San Precario, tutta la forza, prega, San Precario, dacci il lavoro, San Precario, vogliamo la scuola, San Precario. E il mio cardinale si era una blasfemia. Ad un certo momento non sapevo cosa dire, guarda qui, sei con transessuali e drogati, delinquenti, e qui e là. Io mentre l'ho preso tutto eccetera gli dico, Eminenza scusi, quando vedono dice così credo che uno si inginocchi, non si scusi, perdono, mi assolvo, altrimenti vado all'inferno, e brava. Allora cosa c'è? Dimmi figliolo, ma mi dico un po', secondo lei Gesù tutte quelle situazioni come si sarebbe comportato? Lui che era già incazzato per i suoi denti fa, ma sarà messo su questo piano, e è scappata. Ma sì, dico, e su che piano la deve mettere un cristiano, un prete? È rimasto lì così. E allora vi do una lezione, chi è il tuo maestro di teologia? Paolo Rossi, un comico. 3 anni fa va a salutare alla fine dello spettacolo. In 3 minuti lezione di teologia, voi che avete fatto teologia alla grande. Io. E allora dice, guarda, vieni qui Carlo, ti do una bella maglia, una camicia, una bella maglia, la porti al cardinale. Non le ho ancora portate. E allora ha fatto tutte le scene, sai come fa? Anzi, quest'anno l'ho visto via con me. Perché da tempo gli ho detto, tu che vai in giro Paolo, pensa come puoi predicare il cristianesimo. Ah sì, io Gesù sono innamorato. E allora dai, quest'anno appena arriva via con me, proprio all'entrata, Gallo, io guarda che faccio l'evangelizzatore per il cristianesimo, e Gesù, però mi devi dire una cosa, come mai gli unici che non vogliono convertirsi al cristianesimo sono i cattolici? Ma ad ogni modo mi dà sta maglia qui, tira su sta maglia. Dio c'è. Porca miseria, vedi il cardinale dirà Don Gallo crede ancora in Dio. Poi abbassa l'adagio, abbassa l'adagio, stai attento alla scritta dopo perché devi leggerla forte e puntare il dito sulla scritta e poi sul cardinale. Allora, Eminenza, Dio c'è, guarda, ma non sei tu. E allora rassegnati, tutti insieme, vi rendete conto? Tu, quando devo smettere di dire, io non so più dove va. Ah, sì, andiamo avanti, un attimo, volete resistere, a un certo momento, pensate, camminiamo, non vi dico il 68, cosa sapete voi del 68? Ragazzi, ma vi rendete conto che è stata una cesoia e si perde tutto? Marta, Olimpiadi del Messico. Da Paolo, pensa, finalmente i neri, ma non avremo adesso il presidente Obama. 68, nella più grande nazione democratica, assassinato Martin Luther King. Nel 68, nella nazione più democratica del mondo, assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. Maggio francese, Italia, e io ecco. Un'altra giaculatoria, mi chiamano alcuni studenti della Cattolica, dove è nato il 68 in Italia? All'Università Cattolica di Milano, giovani che avevano capito con la spinta cristiana che dovevano proprio entrare una novità nuova, una liberazione, un inizio, un cammino lungo, e stussi, ma non ha capito un cazzo né vescovo né dottor Manini, dovevano dire bravi ragazzi che avete capito chi è Gesù. Niente. E loro sono insieme con lui, si iscrivono alla statale. E allora questo francese è diventato amico di Mario Capani. Siamo alla statale di Milano, come qui, Corpua, perché aveva già fatto il corteo, botte da ordine, della cella, della polizia. E allora preparavano un altro corteo. E allora, servizio d'ordine, voi, San Babila, voi al Duomo, voi, si alza un ragazzo, Mario, Mario, cosa c'è? Basta, compagni, compagni, abbiamo già preso tante volte. Dice, com'è? A un certo momento andiamo di nuovo a pigliare dalle botte. Compagni, compagni, il potere è forte. Ma quale? Capanna, che aveva proprio qualcosa di più, sai, che ride. Non è vero, mi mancono che è forte il potere. I poteri. Potere economico, potere politico, il potere moralistico della nostra Chiesa. Sono fortissimi. E gli grida e si butta per terra. Così. Non sarà, compagni e compagni, che i poteri economici, politici, moralistici della Chiesa, dei poteri occulti, sono fortissimi. Non sarà. È la situazione attuale. Non sarà che siamo tutti per terra, che strisciamo. E si alza e grida, e ve lo grido adesso voi. Sulla testa! Questo è il punto centrale. Vedete che andiamo a rappiopparsi. E allora vado veloce. Io dopo che è finito il muro, il burgomisso, dove sono andato? In piazza Venceslao. Perché al gennaio del 69, del 68, la primavera di Praga, finalmente aveva capito quel dicendo ai compagni, i valori del socialismo, i valori del socialismo, della democrazia. I carri armati a Russia si cacciano. Hai capito? Finalmente i compagni in Italia hanno cominciato a capire che il carro armato con la stella bianca è violenza. Il carro armato con la stella rossa è violenza. Oh, nel 56 a Budapest, oh, tutti intorno in ginocchio da Stalin e schiacciavano la rivolta ungherese. Vuol dire impedire la civiltà in cammino. Primavera di Praga, schiacciato. Io dopo anni sono andato in piazza Venceslao, che dopo la sconfitta della democrazia, quando c'è la democrazia il potere scatena, pensate solo noi dopo il 68, qual è la prima strage di Stato? Piazza Fontana, ci pongo anche i miei amici che poi conosco ancora adesso delle BR, vanno in latitanza del 72, la prima strage di Stato, vero terrorismo, alla Banca d'Agricoltura del 69, e non si sa ancora niente. E allora vi rendete conto questo bisogno veramente di una vera partecipazione e quindi di alzare questa testa, questa grande testa. E allora voi vedete qui che ora abbiamo fatto. Nessuno si muove, ma 10:30, ma come? A un certo momento, voi vedete la mia storia come un film. E in un film la colonna sonora ci vuole, e io l'ho conosciuto fin da giovane, e la mia colonna sonora è la poesia e la musica di Fabrizio De André. C'è poco da fare. E mi ricordo, forse Canestri mi dice una volta, mi incontro, quanti sono i Vangeli canonici? 4. Quali sono? Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ah, dico, vedi, evidenza, sono preparato, no? Però Eminenza, io ho un quinto evangelio, sei il solito burlone, leggi i Vangeli a poco, sì, leggo, ma non c'entrano, io ho la poesia, la musica, cantiamo, è sempre portato, sì, qual è questo quinto Vangelo? E il Vangelo secondo te, Andrea, è rimasto un po' di merda, però capite che tutta l'opera di De André, tutta l'opera di De André, tutta l'opera di De André, viaggia su due binari. Primo binario, lui è educato borghese. Primo binario qual è? Il primo binario è l'ansia della giustizia sociale. C'è poco da fare. A un certo momento, questa. Secondo binario, un nuovo mondo è possibile. E se uno non c'ha questo nel cuore, avete capito? E allora ecco che con De André. Un attimo, ve lo richiamo. Un De André. Intanto, ogni tanto incontro tanta gente, dice, ma lei da un ballo, dove si è laureato? 8, laureato. All'Università della Strada. C'è poco da fare, l'ultima di quest'estate. Le trans del centro storico Ghetto organizzano e istituiscono l'associazione Princesa, la canzone di Andrea. Princesa a cui si è ispirato De André è stata ospite in comunità, una brasiliana bellissima, poi si è impiccata alla Bibbia. Una cosa tragica. E fanno questa, io ero assente, c'erano i miei ragazzi, non so, i collaboratori, assistenti. È il momento, chi è presidente dell'associazione? A giugno, eh? Una ragazza come presidente di Transagera, Don Gallo. Il giorno dopo, telefono. Buon, buon. Chi è che dice buon, buon? Segretario del cardinale. Non lo conosco. Buon, cosa c'è? Sua Eminenza la attenderebbe domani. Oh, che bello! Era un anno e mezzo, non sapevo mai che c'era. Eminenza la attende domani. A che ora? A mezzogiorno. Mezzogiorno di fuoco. Viene o non viene? Vengo, dovevo domani, mi riceve. Oh, come va Don Andrea, la salute? Mi dà del lei. Ce l'ho nel culo, Eminenza, lasciami. Ma che linguaggio. A proposito di Turpiloquio, provincia Don Milano, Don Lorenzo, quando gli dicevi, oh Don Lorenzo, io con i salesiani finire, cos'è la politica? Oh bella, e la politica dice uscire tutti insieme dai problemi, con una peculiarità, cominciare dagli ultimi. Non è il metodo più giusto di far parte uguale tra disuguali? Poi lo vediamo, non è più una virtù. Stavo dicendo prima, io vado a cavallo, come? I? Ah, cardinale, guarda, lo ce l'ho tanto nei pensieri. Allora mi guarda, come va la salute? E niente, Turpiloquio non c'è nulla. Vai tranquillo col Turpiloquio, anche a me dice, allora in modo sai che mi devi dire che il re del Belgio, cattolicissimo, nelle sue ordinanze mai una parola di Turpiloquio, parolaccia, ma quando scriveva ai governatori del Congo, signori, ai miei sudditi, se commettono un reato, tagliateli il braccio. Non è Turpiloquio. Se sono recidivi, parto braccio. Se sono recidivi, tutto scritto, se sono recidivi, la gamba. Se sono recidivi, la gamba. Meno male ne hanno due. 30 milioni la massacrata. Io col mio Turpiloquio cerco un certo momento di venire. Vedi? Allora, cardinale, poi mi guarda, beneficio di fa. Don Andrea, come la mettiamo con i transessuali? Io lo guardo e gli dico, Eminenza, come la mettiamo nei transessuali? Io posso fare una raccomandazione? Arriviamo al 2001. Come facevano ad andare per la strada al 2001? Come facevo? Ditemi voi. Io ho fatto il mio diario, la paginetta, nessun giornale mai pubblicato. Manco il manifesto. Una volta ho incontrato Valentino Parlato, e dove lì che compagni che siete. Ma non è vero, niente. Allora, cittadini in divisa hanno sperimentato il potere puro, l'arbitrio assoluto. Hanno potuto far passare, non far passare, perquisire, sfottere, insultare, minacciare, infiltrare, provocare, picchiare, torturare, uccidere. E Carlo Mori. Lo hanno fatto mentre il mondo li stava filmando e fotografando e non hanno avuto paura, ci hanno massacrato. Ecco quando sorge un movimento, che cosa sono venuti a dire i ragazzi? Già vediamo prima le mancanze. Io mi chiamavano nelle sedi la CGL, Carlo vieni può darci qualche dritta perché la CGL non vuole aderire al G8, non vuole aderire al G8, CIS. Ma guardate che quello non è Social Forum, Social Forum è nato a Gutenberg, Davos. Passa il treno dei diritti, centinaia di migliaia di giovani che scendono per dire, adesso lo dico, lo dico. Conferrato mi dice, ci vediamo il 15 giorni prima del G8 al Teatro Augustus a Genova, CGL e CISUE, c'era abbastanza lì. Ah, oh, meno male, Io vado con un colletto, sai, per gli ufficiali. Parlo, non aderiscono! Ragazzi, poi abbandonate per una settimana la sala di regia, figli, tutti i fascisti. Avete con i carabinieri, con tutti, massacrati. Meno male che l'ultimo tappello, addirittura il capo di allora, De Gennaro, ha preso 17 mesi. Perché era proprio falso di tutto, come un presidente che io ho conosciuto. L'estate scorsa non ho mai ricevuto tante manovre sotterranee per impedirmi di fare il processo. 2010, finalmente vado in pensione tranquillo. 7, 8, e chi è adesso De Gennaro? De Gennaro è il capo dei servizi segreti interni esterni. Non è possibile. Come facevano ad andare? E allora mi ricordo, sono lì che esco, incontro con Ferrazzi, dico, ma com'è andato? E dice, guarda, Gallo, hai visto il quadro, ciao stronzo. Incontro quello della CISP, e mi viene col colletto, lui è tutto casa e chiesa, come si chiama? Pezzo, vi incontro, ora venendo anche qui a lei, ciao pezzo di merda. E a me non riesco a stare, come adesso, grande festa. Il cambio del generale onorario, così mi conoscete, che chi mettiamo candidato sindaco a Torino, un reduce da Matausa, Piero Fassino. Ma io sono giovane, ma non è possibile. Ma ve ne rendete conto? È come quando c'è stato, cos'è, più di un anno fa, quando hanno fatto le primarie, io che altro, quando uno dice, quando io dico sinistra i valori, più sono a chilometri, però ho detto, se nasce un PD, più unito, poi cattolici, poi con l'apertura a tutti, non come ha fatto Veltroni prima, qui con le elezioni ha messo lo sbarramento al quadro, delle cose, all'ingotto mi ricordo che io c'ero, non ha detto una parola sulla resistenza, dico, cazzo, dove andiamo a finire? Io da Gablen ho detto una scelta assicurata, 10 giorni prima delle elezioni, ad ogni modo io lo aiuto nel primario. Poi al congresso, taci, cominci, un momento, però, perché un punto centrale ci vuole, poi, per il spunta Veltroni che doveva essere in Africa a fare il missionario, io ho confidenza, vado all'incontro e dico, ciao, sei Veltroni? No, non sei Veltroni, sei VAR? No, guarda che VAR è andato in Africa, l'ha detto, se perdeva andava in Africa, quindi vai in Africa. Veltroni scrive al segretario, dal Corriere della Sera. Fassino risponde alla stampa, sai, Torino, Fia, Borghesia, eccetera. D'Alema mi sembra il Corriere del Piccolo, non c'è ancora. Io gli ho scritto là, li ho chiamati, ma dico, ma alla direzione nazionale a Roma non avete una sala, si vede, per incontrare. Venite a Genova, la do io. Allora vi guardate in faccia, dovete pensare al bene comune, dovete pensare, ma vi rendete conto? Ma io sono delle antenne, non ho nessun bene. Io dopo gli anni, quando io andavo in chiesa da solo, mi davo, Dio mio non mi fa morire, devo cristiano. Quelli che sono state assolute. Dio mio, poi mi ha detto, c'è il capo. Non c'è sto capo, grazie Andreotti Forlano. Dio mio, cos'è sto capo? Non capiamo, esaudito. Non c'è noi, non mi fare morire per lo scogliato. Vedi, aveva esaudito. Adesso con casa prego, dov'è l'alternativa? E allora nasce, che deve nascere veramente da ciascuno di noi, da ciascuno di noi che prende coscienza. E allora ecco che vi dicevo di De André, ecco il G8, cosa gridiamo a quei ragazzi? Io conosco tutti i centri sociali, se erano siano 20-30 mila, i giornali hanno parlato di 400 mila, di nuovo Zanotelli con la sua rete di reputi, mani bianche, signori del G8. Non mi sembra una cinica pretesa di venirci a dire che l'unico mondo possibile è il vostro. Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, avete adorato una divinità, una trina idolatrica, mercato selvaggio, tecnologia sempre in favore del vostro mercato, deterrenza totale, se il nemico non c'è, bisogna crearlo, lì esuberi via, la società delle spettacoli, ormai ce l'hanno inculcato, tutto, monopolizzato, noi siamo, ci svegliamo la mattina, questo mi è dovuto, questo mi è dovuto, questo mi è dovuto, perché non ci alziamo la mattina? Ecco il Vangelo, ecco il lievito, Dio mio, cosa posso fare per mia moglie? Casa. Cosa posso fare per mio marito? Cosa posso fare per i miei figli? E i figli, cosa posso fare per la mamma e il papà? Cosa posso fare se la vecchia in casa non c'è? Perché ormai abbiamo inventato un business, no? Villa dei ciclamini, villa delle rose, ospizi per i vecchi. Vergogna. Un mio amico, un signor Capucci, vescovo di Gerusalemme, maratonino, quando una famiglia non c'ha più il vecchio in casa, per avere il suo equilibrio, con difficoltà, certo, l'assistenza a voi. Quella famiglia, se ne muore il vecchio, vabbè, se ne deve comprare uno. È un proverbio orientale. Scopriamo questo. Io ero vicino a Niamey, periferia, con un grande fotografo, Pino Bertè. Siamo lì, si vede arrivare una ragazza con un sacco, scalza, bella, giovane, sto sacco pesante. Oh, porca miseria. Arriva lì, si parla francese, meno male, no, ma allora, bonsoir, e se magari quello io è pesante, e ne ha parte, non è un peso, e fa sede. E mio fratello era morto in uno scontro di tribù. Mio fratello, e allora, in casa, cosa posso fare per il condominio? Cosa posso fare per il quartiere? Cosa posso fare per la mia città? La città come deve crescere? Medita bene? Questa è la civiltà di Sant'Agostino, no? E allora vedete che si va a questo punto costantemente. E allora volevo solo dirvi un fatto che mi è successo, questo è un altro messaggio importante. Così rendiamo omaggio a un altro. Il mercoledì del G8, stanno, pomeriggio, ragazzi. Io vado qua a riposare, non svegliatemi, mi hai drogato, infatti dopo 10 minuti, pronto. Chi c'è? Il regista Mario Monicelli. Ora, siccome 20 anni prima che ero stanco, vieni giù, c'è il treno, deve andare via, c'è un... Dai, Bellingham non viene, c'è Nelson Mandela. Sono andato giù in montagna, poi c'era un bel signore nero, non era Mandela. E questo qui mi dice, c'è il regista Mario Monicelli, mai visto io il regista, fatto il collo, vedi che c'era. Al giovedì dico, mi raccomando, anche se viene il Papa, digli che a Don Gallo chiuso. Quarto d'ora, tron, mi spiego. Tant'è vero che appena apro gli occhi, oh, a sto ragazzo, c'è mica un altro regista? Sì, non mi piglia per il culo, ma mi rendo. E caro, c'è il regista, Ettore Scola. 2001, tu sei mamma, 2001, Don Carlo, siamo venuti da lei. La domanda di Ettore Scola al giovedì, la stessa domanda di Monicelli, che in questo momento voglio ricordare, il mio grande maestro, pur siamo diventati amici, quando ho sentito l'intervento alla Camera di una che si dichiara cattolica, apostolica, diciamo che è vergine, io voglio andare a vedere se è vergine. L'onorevole Binetti, cosa ha detto della partita di Mario, che forse per Mario Monicelli vuole dare un segnale a noi che dormiamo in tutto il paese. L'ultima sua scena del film, l'ultima. Mi ricordo che ero a Radio Popolare quella notte, Gallo è morto, vuoi mandare a cielo, un mese fa che mi trova la vedova di Mario Monicelli, che io non conoscevo. Parlava spesso di lei, Mario. Finalmente ho sentito che l'unico intervento, io mi sono inginocchiato davanti a questo grande maestro, nel rispetto, dopo anni e anni, pensato contro la guerra, sui figli, un messaggio. Io devo andare a giudicare al posto di Dio, la misericordia, pensa agli altri, davanti a quei, e lei mi ha ringraziato. Ad ogni modo il messaggio era questo, di scuola, Don Gallo, lei che gira, tutte le agenzie educative, scuola, chiesa, chi, mestiere, stampa, riuscirete a sradicare dalle nuove e nuovissime generazioni l'assenza di futuro. E io avevo detto, guardate, abbiamo una bacheca sopra di un quadro e i ragazzi scrivono un po' quello che vogliono. Una mattina scendo, io abito sopra di camera, il male grida forte, Però dopo qualche giorno ho trovato la scritta, un'altra giaculatoria. La speranza grida più forte. In un mondo migliore. Questo è il punto centrale. E allora ecco che poi via recentemente. E allora ecco che vorrei terminare per darvi quel regalo che veramente lo introduco. Prima ancora una cosa per De André. Per De André, perché gli devo tanto, perché con Fabrizio la comunità in 40 anni si è resa consapevole di partecipare a un grande ritolaio. Proprio questa possibilità. E allora, questa lo dicevo a detta Manzi, qual è la sintesi del Vangelo meglio di quella di Fabrizio? Il cristiano deve andare sempre in direzione ostinata e contraria. E allora questo, cos'è De André la scelta? Coscienza civile, sei uomo, donna, chi sei? Comprensione umana, preghiera, guerra alle ipocrisie, amore per i derelitti, gli emarginati, i precari, i migranti, i perdenti, e soprattutto scatta l'indignazione verso il potere, verso il clero moralista e verso la guerra. Questo è il punto fondamentale. E allora io vorrei, noi abbiamo anche da tanti anni, 12 anni, una comunità per ragazze che escono deliberatamente dal carcere. 12 anni, appartamento, 6 ragazze, progetto di 15 metri, italiano, lavoro. Ve ne dico uno che certamente vi è passato delle informazioni. Il 1 agosto scorso, la ministro Scarafaggi, no, come si chiama? Scarafaggi, ministro delle pari opportunità col governo. Noi, mi sembra fosse stato quello sprazzo della Bindi 9 anni prima, non della Bindi, della Turco. Noi sul territorio nazionale avevamo 14 postazioni telefoniche di un numero verde. Chiunque voleva uscire dal racket si attaccava, noi con l'unità di strada, chiaro, davamo il numero, pur di aiuti, eccetera, che servivamo. Dal 1 agosto il ministro li ha tolti tutti i 14, ha lasciato un centralino a Venezia. Mi ricordo che la conferenza stampa l'ha giustificato. Non è un taglio, è razionalizzazione dei costi. E poi ci lamentiamo della prostituzione per strada, ci lamentiamo qui, ci lamentiamo là. È impossibile. Vedete come? Adesso i tagli hanno un modo. Tant'è vero, devo fare una denuncia per lo scuole, per appropriazione di titolo. Io prima le tolsi di tanti anni fa, ormai da anni e anni, 15 anni con le prostitute di strada. E lì che mi hanno sempre chiamato papi. Allora non mandami le armi con tutti i soldi che ha. Ma provare i fatti. Mi do modo di fare la cooperazione internazionale senza che nessuno rubi, perché qui tutti rubano. Avete visto chi spunta a Fittopoli? Venite con questi amici, degli amici, c'è la carne. Lo diceva, che vergogna, che vergogna. Arrivo qualche mese fa. La fatta tutta contenta. Ciao papi, oh ti sposi, sai? No, prima quando ero prostituto non ho mai riuscito a mandare i miei fratellini al villaggio in Nigeria. Adesso da qualche mese non sono riuscita, questo mese che vanno a fare qualche piccolo lavoro, borsa di studio. Sto mese sono riuscito a mandare ai miei fratellini in Nigeria 30 euro. 30 euro? Ho detto, sai, io sono qua. E papi dice, con 30 euro i miei fratellini in Nigeria mangiano un mese e mezzo. 30 euro. Pensa, potrebbe essere una cooperazione internazionale diretta. Cosa ci costa al mese 30 euro a noi? Non lo so. Ad ogni modo andiamo avanti. È chiaro che con l'unità di strada arrivo al nocciolo centrale, che è fondamentale. Per esempio il problema della parità della donna, il problema è tutto centrato sulla sessualità. Noi abbiamo degli enigmi nella nostra vita. La morte non è un enigma, cioè non si può capire fino al fondo. Pensa a un incidente, pensa a quella ragazza massacrata lì. Il male. Terzo, la sessualità, che tutti vogliono pontificare. Io l'ho da Corrado Alza più di un mese fa. Mi dice, Don Gallo, proprio stamani ieri il Papa dice, si lamenta, molto preoccupato, perché in Europa stanno sorgendo delle scuole di educazione sessuale. Lei cosa dice? Mi metta in contatto, Santo Padre, devi essere contento. Cominciamo a insegnare un po' l'educazione fondamentale, questo mistero. Sappiamo che siamo fragili, sappiamo che siamo visto, e niente, è tabù, è paura, eccetera, eccetera. Quindi la donna, fin tanto che non si affronta la sessualità, non avrà mai, è solo, pensate, il maschio, questo da secoli. La donna se mira a servire il maschio. Vedi che se è lesbica, già di genere, è diverso. La sua tensione sessuale è femminile, non parliamo di trans. Così come l'omosessuale che rinuncia a essere padre. Vedi che tutti i preti da secoli rinunciano ad essere padre, naturale. Cos'è il celibato? Le scelte personali. Vi rendete che io scelgo di sdrammatizzare? Tant'è vero che io vado, adesso c'ho un po', sempre per Marchetta, un parroco della Genova bene. Vieni dalla mia parrocchia, i giovani vogliono confessarsi da me. Così poi la parrocchia fa una raccolta e noi con la cola gola, io vado. Anche lì, quando arriva un tormento, dimmi tu se Gesù per confessare uno che è il momento grande della la grata. Gesù parla con la Maddalena, adesso vado a pigliare la grata. E se allora un prete, tu le volte viene una donna a perdere la testa, allora lo faccio al prete, vado a fare il puttaniere, non lo so, cosa cazzo devo dire? È chiaro che siamo frati, no, allora Santo Padre, ringrazio che c'è l'educazione sessuale. Magari la mettiamo anche un po' nel seminario, forse diminuiranno i pedofili, cosa devo dire? Allora, io devo dire alla mia chiesa che amo o no? Allora vado in questa chiesa a confessare la grazia. Arriva un ragazzo, ho guardato, poi io già ci vedo un po', con quella grazia, dimmi caro, padre mi perdoni perché ho peccato, sei perdonato. Io cerco di chiamare. E dice, a Genova quando uno non va alla messa il precetto, dice ho perso messa, non so se lo dico, e dice ho perso 4-5 messe. Non ti preoccupare, certe messe è meglio perdere che trovare. Per cercare. Io ero un funerale l'altra volta, sono uscito a Romania. Non vi dico dove ero. Oh, a proposito, ho parlato in piazza del Duomo. I metalmeccanici, Landini mi ha pregato, gli operai vogliono sentire il tuo messaggio, con le sciopero che ha fatto a piazza dell'uomo, davanti all'uomo, a marea, e io lì, Maria. Poi ho detto ringrazio, avevo parlato in tante piazze d'Italia, ma mai in piazza dell'uomo mi ascolterà il cardinale Tamanzi, aumentatemi a parlare. E allora compagni, non mi rimane parlare in piazza San Pietro, marcia su Roma, pacifico. Allora torniamo alla confessione. Mi sono arrabbiato e via avanti. E ti subisco in casa, sono un po' nervoso. Poi vedo che si rabbuia. Oh, porca miseria. Ah. Cos'è? Guarda che Dio è misericordioso, amore. Padre, ti sono tormentato. A un certo momento quando faccio prego, fa, io lo guardavo, mi sono masturbato, allora io mi diverto, c'è questa ma ah sì, ti sei masturbato, e allora se venendo qui in chiesa che c'è un brutto passaggio lì per donare, che anch'io ho fatto difficoltà, se andavi sotto una macchina e morivi tu hai fatto un peccato, sì padre, grave, sì padre, se morivi andava all'inferno, sì padre, sono uscito fuori dal confessionale, se non te ne vai ti ci mando io con un calcio. Poi ma non caro, ti dà, ah mi conosci, primo anno di economia e commercio, ma dico, scout, ma che cosa, studiate? Andate da uno psicologo, educatore, sì, ma dici, ma capisci il peccato mortale, ma tu sei un credente, allora sai che Dio è onnisciente, Dio onnipotente, Dio amore, Dio quindi tutto l'universo, e te lo immagini un Dio così immenso che si mette lì a guardare te là nell'angolo e ti spari una sega. Ma mi fa servare. Allora, viene un di strada diamo tutto quello che possiamo, l'inverno poi, un po' di tecca, tutto, poi gli accordi, per poi accompagnare il giorno dopo, numero verde che dice qui, e diamo il preservativo. Ma perché camminiamo con la scienza? Io col professor Moroni, attraverso i rapporti sessuali, uno può essere contagiato ancora da malattie, e nella gravità dell'HIV che non c'è ancora il vaccino. Perché non c'è il vaccino? Io sono stato all'ultimo grande convegno mondiale, fate i conti voi delle date, ho abbracciato madre Teresa di Calcutta, che c'era anche lei, quindi è già beata, santa, un certo momento, che si è alzato a un certo momento, ringrazio all'auditorium della Tecnica a Roma, professori grazie dei vostri sforzi, poi gli fa, sono a 20 anni, a quando il vaccino? Tutti applaudì, e applaudì. Lì avevamo Robert Gallo, scopritore dell'HIV, Montagnier, francese, Robert Gallo, che con l'interprete, dimmi un po' se è mio parente, no? E gliela detto, c'è mai fatto, no? E io sono andato all'organizzazione, quando è la conferenza di Robert Gallo e Montagnier, ce l'abbiamo qua, mi hanno riso in faccia, ma non vedi che signora, no? La Bayer di Gallo vuole arrivare prima al Brevet, la multinazionale. E la multinazionale del Montagnier, la Pasteur, vuole arrivare prima. Ma sai per quante malattie in Africa è qui? Desmond Tutu, ormai vecchio, vescovo luterano, che invoca. Allora noi diamo anche il preservativo. Mi arriva un professore di morale. Ma dico, ma caro bambino, vuoi che io non conosca la morale cattolica? Anche la propongo. La purezza, la preparazione al matrimonio. Diamo, ci mancherebbe altro. Questo, avanti, scegliete. Però la realtà è così. Ti vuole il cardinale dopo domani. Sì, e voi sai che io in teologia è già così. Una volta siamo nel 59, gli ultimi mesi, non vedevo l'ora di diventare un prete. Pensate alla lezione. Fra pochi 2 mesi siete preti, dovete confessare. I ragazzini all'oratorio devono molto essere prudenti, però qualche domanda bisogna fare. Pensa che noi 24 nazioni rappresentate, da 25 a 35 anni, perché i salesiani dopo il liceo, cioè il tirocinio, non si arriva mai. Allora, quindi poi una assemblea e dice la domanda, caro ragazzo, o lo faceva così il professore, piccolo, caro ragazzo, ti tocchi, quasi che ti arrivi, però dobbiamo stare attenti, fatti conto alla cattedra, all'università teologica, ti tocchi, poi se vi risponde affermativamente dovete fare un'altra domanda, prudenti, un professore, quando ti tocchi provi piacere? Se rispondi di sì, è peccato! Io subito, OPEX, obiezione. Sentiamo il diacono Gallo, ero già diacono. Sapeva già la mia fama. Ma dico scusi, professore, siamo qui da 4 anni. Studiamo l'essenza del peccato. Abbiamo anche studiato Nietzsche, già anche Sartre, tutto quello che vuoi. L'essenza del peccato, la distruzione di Dio, l'odio di Dio, l'odio. Professore, uno mi si tocca un po' le palle, proprio piacere, ma non è possibile, altro pazienza. Sarai chiamato dal Rettore Magnifico. Meno male che il Rettore Magnifico era una persona, si rompe, caro Gallo, deve avere pazienza, e la Chiesa è prudente, cammina lentamente. Un'altra volta, per gli sposi, il matrimonio dovrebbe essere, che ormai nella dottrina, correggi mio padre, correggi, nella dottrina della Chiesa, voi sapete che i sacramenti c'è la materia, e il ministro, fai conto il battesimo, l'acqua liberatrice, e il ministro, quello che è, nel sacramento del matrimonio, dottrina, la materia è l'amore, anzi, non sono manco i ministri esterni, perché i ministri sono gli sposi, cioè quelli che dicono sì, Noi nel 59 studiavamo primo, procreazione, secondo, remedium concupiscenza. Abbiamo capito che il padre è, se voi dite che è creatore di tutto, della natura, l'attrazione fisica, il piacere, certo, poi adiutorium sibi, l'amore dei cori, anche lì obex, sentiamo questo diavolo. Ma mi sembra, professore, che in un matrimonio è il centro, c'è l'amore, sarai chiamato dal dottor Maglietti. Ormai è dottrina certa, ufficiale, ce l'è voluto. Uno dice, ma ha sposato il Papa? No, il Papa ha messo la firma. Niente, non conta. Quindi è sull'amore poi che nasce la maternità, la paternità responsabile, l'educazione, questo è il senso di responsabilità. Giappacelli negli anni 60 aveva capito con la scienza che il ciclo mensile femminile per almeno più di 20 giorni, per alcuni più di 20, è feconda la donna. Allora si è sbagliato tutto il Padre Eterno. Voi dite che quando fa l'amore, anche sposati, cattolici, apostolici, vedi, quando fa l'amore deve fare figlio, vedi, se è feconda per 20 giorni, in quei 20 giorni no, o ha sbagliato il Padre Eterno. Ma c'è l'ha consigliato alle ostetiche il famoso metodo Gino Plano, che poi aveva tutti i suoi limiti, ci sono tanti, non si può fare il vero amore col calendario. Gioia, guarda, oggi che giorno è. E del cammino è stato fatto. Ad ogni modo vado dal cardinale per questo professore. Come entro non vi dico. Voi dovete andare dai principi, ai giovani con i principi. No, mi sembra canestro. Ma dico, eminenza, io ero in marina, scusi, quando in piena guerra è successo per voi, quando incontravamo un naufrago, motori spenti su, le eliche fanno tutti scherzi, e il comandante non è che chiedeva al naufrago là, sei inglese, sei americano, sei nemici, sei allora andai, ma vai alla Madonna, no? Ciambella, naufrago, chiunque fosse, è portato a bordo, rispettato, vi rendete conto? E lo conoscete il pacchetto di sicurezza di 2 anni fa? Guardate che figura che fanno, dovevano andare in ginocchio per tutto il mondo. Hanno fatto il pacchetto di sicurezza, cioè Frattini adesso dice sospeso, meno male, ci voleva veramente quella rivolta. La marina italiana per ordine del governo italiano, che quando incontrava i nautici li consegnava al colonnello Gheddafi, che li faceva lavorare, stradare gli altri a morire nel deserto, li aveva gridati in tutte le salse. Se l'avessimo gridato invece di essere magari 10.000 fossimo stati 10 milioni. Io quando incontravo gli ufficiali della marina mi conoscono, ciao Lombardo, c'è il torito chiuso, sì, dovete ammutinare per la marineria. È l'antico impegno morale che quando incontro un naufrago è sano, chiunque sia, lasciamo bene, niente, il cardinale continua, non sapevo cosa dire. Dico, ma eminenza, io propongo la morale cattolica, anche lì a proposito del mio gergo e il parlare, dico, e mi è scappata con la volta, a momenti sviene. E io mentre gli dico, eminenza, lei lo so meglio com'è, io propongo la morale cattolica, la preparazione, eccetera, però lei lo sa che ormai nei nostri ambienti i giovani scoprono. Cosa hai detto? Eminenza, i rapporti sessuali sono diffusi, insomma cercate, perché non sapevo cosa dire. Ho un certo momento detto, eminenza. Se ci fosse ancora il rogo, lei sarebbe bruciato come eretico. Ma cosa dici proprio? Sì, perché ormai nella nostra Santa Romana Chiesa, il primato della coscienza personale è dottrina certa. Ecco prima, babbo, papà. E come fanno a insegnare il Padre nostro? Padre, uno è da solo, padre. È dottrina certa. primato della coscienza personale. C'è poco da fare. Altro che libertà. Chi dice il contrario è eretico. E il cardinale dice: ma io non voglio essere vincente, voglio essere comice. E dove è? 3 giorni dopo mi scrive: abitiamo 1 chilometro. Caro figlio, è vero, il primato della Chiesa, fino a Pio IX e anche dopo, la Chiesa per millenni, chi sostiene il primato della coscienza, anatema sì, comunicate subito, sillabo di Pio IX. Oh, come facevano a metterlo vicino al Vangelo, io non lo so. È come quando nel nome di Cristo, pensate, nel 1440 il Papa Adriano IV era amico del re del Portogallo. Come sei bravo che vai in Africa, in nome della Santissima Trinità, come Papa, il Papa ti dona l'Africa. Ma chi sei tu? Qualche anno dopo, con la regina Isabella, con 92-93, oh che bravi voi, vi regalo tutte le terre sudamericane. Genocidio completo. Quando arrivavano gli spagnoli, ecco che sarebbe di nuovo attuale, guardavano, oh, non hanno i vestiti. Ecco, facevo un cambio della Madonna, loro già, gli spagnoli già vanno, non hanno la pelle come la nostra. No. Poi per il momento deve essere un incontro culturale grandioso. Non hanno le armi. Si poteva vivere senza le armi. Gli spagnoli avevano già cannoni e archibugi. No, sono bestie. Per 60 anni teologi cattolici a dire gli indigeni sono bestie, non hanno l'anima. Qualche secolo prima dicevano le donne non hanno l'anima. E oh, guarda la stregoneria, ma guarda delle cose. 60 anni dopo veniva un papa, si è incassato di me. Basta, sono figli di Dio. No! Ma gli vedete come? Andiamo avanti la lettera dell'arcivescovo. Andiamo avanti. Cercami un po' la lettera di Andrea. A te, mi dice, è vero, nella nostra Santa Madre Chiesa il primato della coscienza è dottrina certa. Tuttavia, caro figliolo, una coscienza si può dire retta quando fa riferimento alla verità. E lì ho subito risposta. Eminenza, siamo in piena sintonia, perché non la cerchiamo insieme? Non mi ha più risposto. Lo sapete quant'è che non mi ha più chiamato per i preservativi? Il rispetto e la libertà. Pensate che il Signore, amore, quando io ero a Reggio Emilia, un grande incontro, auditorio, suore, preti, comunità, ADS, 2 infettivoli, musica, io l'ultimo, uno della strada, parliamo, conduttrice la Serena Landini, si è pisciata addosso. A un certo momento tutti fanno la relazione, a un certo momento cominciano, la Serena Landini dice vado in platea, così dice fanno le domande, e comincia qualche ragazzo, sì ma mio padre dice che è preservativo, è peccato, no? A un certo momento, e via, improvvisamente dopo 10 minuti, dalla platea io ero là, Don Carlo! Ma se cosa diciamo ai nostri vescovi questi preservativi? Io che Gilberto Gomes, che pure defunto, diremo ai nostri vescovi che se vanno a puttane usino il preservativo. A momenti che non giunta. Allora, una coscienza vostra, chiedete, ascoltando tutti, immagino io cattolico se non ascolto il Papa. Anzi, spero che mi illumini e non che dica anche delle cose i miei vescovi, ma i fratelli, tutti, anzi più uno dovrebbe essere più illuminato. Se capisci? Però poter parlare. E quindi la coscienza è vostra. A chi è subordinata? Al governo Obama? No. Al governo D'Alema? No. Al governo Gheddafi? No. Al governo Prodi? No. Al governo Berlusconi? No. Al parroco? No. Al vescovo? No. Al papa? No. E l'ha detto l'altro giorno il mio cardinale quando lo incontro, e dice, è certo la coscienza libera, però deve avere un riferimento, un volto, e noi il volto ce l'abbiamo. Ratzinger, no. Namis è il successore di Pietro, immagino se non lo ascolti, a parte che se vado a vedere i suoi scritti del 2000 dice tutto quello contrario che diceva adesso. Quindi siamo attenti, anche lì mi abbiamo chiamato il curi, era 15 giorni che era eletto, no? E io vado, dico, siete contenti, eravamo un'assemblea, c'è dei cattolici, finalmente abbiamo un papa, 15 giorni, abbiamo un grande bel pastore tedesco, non porta l'idea, la curia mi chiama, dice, tant'ervi la sera, hai detto, cosa ho detto? Pastore tedesco, ma è un papa se non è lui, un pastore. Ah, sta a vedere disordinato, balordo come sono, non è tedesco, cos'è, olandese? La mia strada, ve la butto lì, poi chiudiamo con un grande dono. Ecco, quindi, questa coscienza che possa dare il dono dei nostri ragazzi, così potete forse capire cos'è questa comunità che cammina da 40 anni, cioè riscoprire tutto, dare senso, libertà. C'è ancora qualcuno, un, due, tre, che è a Genova, sono convinti di essere Bocca di Rosa, cioè quella donna che De André si è ispirata, convinto. E ce n'è uno che è ancora San Giano, quando arrivo in questo incontro con la sigaretta, ciao Don Carlo, come va Bocca di Rosa? Sono dei dolori, però sai, un po' di lavoro lo faccio ancora, per il Bocca di Rosa, lavoro, dove va? Sì, a proposito, dammi un po' la soluzione. Perché quando vengono i tuoi barboni dalla stazione centrale, gliela do gratis. Ora, sarebbe stata finita lì. Questa qui va dal suo parroco a Don Gallo, mi ha detto, io posso andare alla gara. Questo qui telefona in curia, la curia mi chiama, Don Gallo mi ha detto, ma andate, l'ultimo regalo, dove l'hai messo? Vorrei terminare, quando è morto Fabrizio, una delle espressioni di Fabrizio era questa. Si era innamorato di Einstein, grande fisico, ebreo, che deve lasciare la Germania, perché è ebreo. Arriva a New York, documenti, passaporti e ufficio immigrazione. L'ultima domanda. Fabrizio dice, dai, leggimi un po' quel passo, quante volte avevamo lì. Leggi. Allora lì c'è questo Einstein seduto lì, la gente, documenti, ma l'ultima domanda era, tu. Einstein che era seduto lì ebreo. Tu, che razza sei? Con un sorriso Einstein. Umana. E allora volete essere umani? A noi partigiani, alla fine della guerra, il generale Alexander ci ha dato il diploma. Fa il sangue già. Ci ha scritto patriota. Guardate che il patriottismo è l'ultimo rifugio dei furfani. Noi eravamo partigiani. Tant'è, io stasera non sono manco caporale, non generale. A chi vuole gli do il diploma da partigiana o partigiano. Che vuol dire? Sceglie da che parte stare. C'è poco da fare. E che cosa vuol dire partigiano? C'eravamo tutti, e le montagne, e i parroci, e la povera gente, mia mamma con cui fu, e nella borsa del quartiere popolare che portava i volantini, le armi no, tutta la salvazione, qual era l'obiettivo? La libertà. Ma pensate, non c'era l'idea chissà che fa, e poi alla Costituzione, matrice cattolica, matrice comunista, matrice socialista, matrice repubblicana, matrice liberale. Matrice c'erano anche i monarchi, speravano ancora il re. Tutti. Come mai si è potuto avere questa convergenza? Per dare veramente al futuro. Ad ogni modo, De André Eco era tutto contento di riscoprirsi. E allora Eco che muore a gennaio del 99. Le nostre ragazze e ragazzi scrivono letterine, portale alla Dori Ghesi. Dico, ma ragazzi, scrivi un mucchio di letterine, perché non ne facciamo una? 4 minuti. La Dori va in fino un po' da tutte le parti. Caro Fabio, è del 99, non è storto una riga. Caro Fabio, da tanti anni canto con te per dare voce agli ultimi. ai vivi, ai fragili, ai perdenti. Canto con te e con tante ragazze e ragazzi in comunità. Quanti Giorgio, Michele, Marinella, Bocca di Rosa vivono accanto a me, nella mia città di mare, che è anche la tua, Fabio. Anch'io ogni giorno, come prego, verso il vino spezzo il pane, perché ha sete e ha fame. Tu, Fabio, mi hai insegnato a distribuirlo non solo tra le mura del tempio, ma per le strade, nei vicoli più oscuri, nell'emarginazione, nell'esclusione, nella carcerazione. E ho scoperto con te, camminando in via del campo, che dai diamanti non nasce niente, e dalle tame sbocciano i fiori. La tua morte ci ha migliorati, Fabio, come sa fare l'intelligenza. Abbiamo riscoperto tutta la tua antologia del lavoro, una profonda inquietudine dello spirito che coincide con l'aspirazione alla libertà. Soprattutto il tuo ricordo, le tue canzoni, ci stimolano ad andare avanti. Caro Fabio, tu non ci sei più. Restano i migranti, gli emarginati, pregiudizi, i diversi, restano l'ignoranza, l'arroganza, il potere, l'indifferenza. La comunità San Benedetto ha aperto una porta in città in Genova nel 70. Nel 71 leggeramo il tuo album Tutti Mori Masteri. E in comunità bussano tanti personaggi delle vite abbandonati, puntani, impiccati, migranti, tossicomani, suicidi, adolescenti traviati, bimbi impazziti per l'esplosione atomica. Il tuo album ci lasciò una traccia indelebile. In quel tuo racconto crude dovevi, ed era ed è la nostra vita quotidiana, abbiamo intravisto una tenue parola di speranza. Perché, come dicevi nella canzone, alla solitudine può sorgere l'amore, come ad ogni inverno segue la primavera. È vero, Fabio, ai rom, a loro, agli esclusi, ai loro occhi troppo belli. La mia comunità, che di quel mondo siamo, ci sentiamo parte, sappiano essere anche i nostri occhi belli. Ti lasciavamo cantando Storia di un impiegato, canzone del maggio. Ci sembra troppo attuale. Ti sentiamo oggi così vicino, così stretto a noi, grazie. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora le vostre porte, gridiamo ancora più forte, per quando voi vi creiate assolti siete per sempre coinvolti. Caro padre, parli all'uomo, amando l'uomo, stringi la mano al cuore e svegli il dubbio che Dio esiste. Grazie le ragazze e i ragazzi con Andrea Andallo, prete del marciapiede. Che chi lotta anche solo un giorno per la lotta, la giustizia, la pace, è bravo. Chi lotta 6 mesi è più bravo. Chi lotta 1 anno è ancora più bravo. Solamente, e vorrei quindi darlo a voi questo titolo, solamente chi lotta tutta la vita ricominciando da capo di mattina è imprescindibile. Viva tutti voi imprescindibili.
Innanzitutto apprezziamo
la foga e l'entusiasmo di Don Andrea, perché mentre da Carisio venivamo su in macchina, mi diceva che era stanchissimo. Immaginate se non fosse stato stanco, cosa non avrebbe fatto questa sera. Beh, il nostro grazie è davvero più sincero, anche a Roberto e Filippo che hanno accompagnato e che adesso ritornano immediatamente a Genova, quindi immaginate. Ecco, come ho detto prima, i libri non ci sono, ce ne sarà qualcuno in fondo, vediamo un po', poi avremo modo di... Noi, come l'altra volta, facciamo un piccolo dono a Don Andrea. Intanto sono delle persone che si sono già prenotate per donargli qualche scatola di sigaro. Che lui è un fumatore, e poi anziché dargli i libri, visto che ha detto che lui non li scrive, non li legge, non è vero, gli diamo tre candele da spegnere. Le candele sono bottiglie di buon vino, no? Del Brama Terra, no? Che è qui della zona, e del Rucchè, della Vigna del Padre, no? Non di Ronco, ovviamente.
Ho detto al mio arcivescovo che a Genova c'è una chiesa Madonna delle Vigne, fammi il canonico delle Vigne.
E poi diamo queste foto che fate ingrandire appositamente, dove ci siete voi e c'è Don Andrea nell'incontro che abbiamo fatto a maggio lo scorso anno. Lo porta come ricordo. Voi sapete che ci autofinanziamo sempre per queste iniziative, per questi appuntamenti, ma questa sera in modo particolare vi faccio l'appello, l'ho fatto l'altra volta, siccome lui va in giro a fare marchette, usa questa espressione che vuole immediatamente, in fondo alla chiesa c'è un cesto. E quanto ne ponete lo diamo interamente alla comunità di San Benedetto di Don Andrea, perché è un modo concreto per dire: beh, ti siamo vicino, apprezziamo quello che fai, ma ti diamo anche una mano. Le parole non bastano. E siccome prima diceva 30 euro, no? Potrebbero sfamare per un mese e mezzo la famiglia raggiunta. Ecco, vediamo un attimino anche noi di essere generosi, okay? Perché sappiamo bene quale uso ne fa. Il prossimo incontro qui con il professor Giannino Pianna sul tema l'omosessualità, che è un libro che ha scritto lui con un taglio molto particolare. In fondo alla chiesa c'è anche un gruppo di giovani di Libera che sta raccogliendo firme, prendovi una cartolina su cui potete deporre la vostra firma, per la confisca dei beni mafiosi. È un modo per collaborare, questo, per dire che ci siamo. Così pure una cartolina con il programma delle giornate in preparazione della 16ª giornata della memoria a Potenza. Chi volesse risentire questa e altre serate sul sito www.unachiesapiuvoci, dopodomani ci sarà, lo potete riascoltare. A tutti buon rientro a casa, in modo particolare a Andrea e agli amici.